Buongiorno a tutti, benvenuto a questo Consiglio Comunale. Chiedo al segretario di effettuare l'appello. Grazie, segretario.
Buonasera. Amadio, Amicucci, Citti,
Presente?
Camerucci,
Presente?
Chiù, Di
Presente?
Rosa,
Presente?
Fenucci, Gigli, Giulianelli, Maiulatesi, Masiero, Mosconi,
Presente.
Pantaloni,
Presente.
Paolini, Sabatini,
Presente.
Stefanini, Tanfani, Alcalini, Caimmi, Chiappa, Favi,
Presente.
Gobbi.
Presente. Grazie segretario, quindi ci siamo quindi con l'appello effettuato, quindi con i numeri ci siamo per iniziare. Quindi questo Consiglio Comunale, nomino gli scrutatori effettivi, quindi QQ, Amadio e Sabatini, i supplenti Di Rosa, Mosconi e Camerucci. Quindi ringrazio a tutti gli intervenuti, quindi la cittadinanza, ringrazio il sindaco, ringrazio gli assessori e consiglieri. E soprattutto ringrazio gli invitati che sono qui, ringrazio il sindaco di Iesi, quindi l'avvocato Fiordelmondo Lorenzo, ringrazio il presidente di Interporto Marche, presidente Stronati Massimo, e poi ringrazio i sindacati che sono qui, e ringrazio della CGIL Toni Gianluca, segretario provinciale, e della UIL Montali Mirko, della UIL Trasporti. Poi dovrebbe arrivare a breve anche il segretario della CISL Talevi Luca e il presidente della provincia Carnevali Daniele, che aveva già comunicato che arriverà più tardi, e poi l'assessore regionale Bugaro Giacomo, che non potrà essere presente qui in sala, ma poi si collegherà tramite Zoom, quindi con noi, e anche lui farà il suo intervento. Abbiamo chiesto anche lì Amazon Logistica, ma purtroppo non ci hanno risposto e quindi non saranno presenti. E quindi iniziamo così il Consiglio Comunale e di questo proprio argomento su Amazon. Quindi poi a chi si è prenotato per intervenire, oltre agli invitati, ci abbiamo i prenotati, quindi possono intervenire. Già sanno le tempistiche, quindi quali sono, e poi daremo il microfono sull'intervento. Quindi ringrazio ancora e ora do la parola al sindaco. Prego, sindaco. Sindaco Cristina Micucci di Chiaravalle, Comune Chiaravalle.
Bene, buonasera a tutti quanti, ringrazio chi è qui con noi, no? E quindi il sindaco di Iesi, il presidente di Interporto Stronati, la regione che ci raggiungerà tra un po' per via, insomma, online, la provincia e i sindacati. Allora, Amazon è la più grande multinazionale, no, di commercio elettronico, che ha scelto di investire centinaia di milioni di euro su questo territorio, che ha visto appetibile, quantomeno per la presenza di un complesso infrastrutturale e intermodale importantissimo, che è l'Interporto, che nelle vicinanze ha un porto, un aeroporto, la ferrovia, e c'è una importante direttrice, che è la Statale 76, un casello autostradale e un casello poi che è la seconda, no, arteria autostradale più importante d'Italia. Stiamo parlando di un hub, poi su questo sarà ovviamente più specifico il sindaco Fiordelmondo, che vede quindi un magazzino di 240.000 metri quadri di superficie ripartita su quattro piani e che, a differenza degli altri 10 hub, perché questo è l'undicesimo, che sono presenti in tutto il territorio nazionale, questa è di proprietà di Amazon. Quindi ci sono stati investimenti per centinaia di milioni di euro, sia in strutture che in tecnologia. Non è un hub da dove partono i furgoncini che fanno le consegne a domicilio del cliente, è il primo livello su cui viene organizzata, no, tutta la catena di distribuzione di Amazon, quindi è il primo anello della filiera in cui viene stoccata e depositata la merce per poi essere distribuita a livello intermedio, che poi andrà ad approvvigionare il magazzino di terzo livello, che ad esempio è quello, potrebbe essere quello di Camerano, da cui poi parte la merce che arriverà a casa del cliente. Quindi a Coppetella arriverà merce su gomma e su ferro. Ovviamente per movimentare tutto ciò, in quello stabilimento ci è stato anche riferito che in 3 anni verranno assunti circa 1.000 dipendenti, parità di genere. Le cui forme contrattuali andranno da un tempo indeterminato a determinato, contratti di somministrazione, soprattutto per quei periodi di punta, no, di tradizioni consumistiche come ad esempio, vabbè, Black Friday e altre. Quindi è un'attività importante che va a coprire la richiesta di commercio elettronico che da dati attuali ricopre la richiesta di una fascia di età che va dai 25 ai 44 anni per quasi l'87%, quindi quasi il 90%, no? Quindi è chiaro che un'attività simile avrà riflessi sociali, economici e occupazionali accanto ad opportunità lavorative e produttive. Quello che preoccupa, e siamo qui oggi fondamentalmente per questo, e comprensibilmente dico io, ai miei cittadini, come hanno espresso, no, singolarmente, ma anche i comitati, sono i riflessi sul traffico dei mezzi veicolari che arriveranno quindi dalla circolazione dei mezzi veicolari, dei lavoratori e dell'indotto, su cui ancora non sappiamo con certezza quale sarà la dimensione, no, di questo problema, anche se magari possiamo riferirci agli altri 10, no, impianti che ci sono in Italia. Preoccupa in particolare i cittadini chiaravallesi, comprensibilmente, ripeto, perché? Perché la città è posizionata tra due caselle autostradali, è sfiorata e attraversata da infrastrutture importanti a ridosso di un'area altamente antropizzata che ha anche delle particolari attività industriali, no, vicino ai nostri confini. E su questo, dalla posa della prima pietra a maggio del 2023, in cui avemmo notizia, parlo adesso al plurale perché le considerazioni che farò sono state condivise anche con gli altri sindaci, no, dei comuni limitrofi, quindi avevamo notizia dalla stampa di cosa sarebbe venuto fuori lì. I sindaci hanno da subito cercato il confronto con i soggetti interessati, da subito. Parlare con Amazon è impossibile. Gli interlocutori per scelta aziendale non sono i sindaci del territorio, quindi le informazioni che avevamo erano quelle dalla stampa oppure quelle riferiteci dal sindaco di Jesi. Abbiamo partecipato a tavoli, ad assemblee in cui erano presenti il comune di Jesi, i sindacati. I tavoli sempre organizzati dal Comune di Jesi, le varie assemblee, poi la consulta delle attività produttive in cui c'era anche la provincia, c'era Conerobus, i sindacati. È stato sottoposto all'attenzione dei soggetti interessati e degli enti sovraordinati, in primis la regione a cui compete il tema delle infrastrutture, è stato chiesto di avere notizie, chiarimenti, sempre sul discorso del traffico. Noi sindaci non eravamo in ritardo, non eravamo in ritardo, come qualcuno dice. Noi sindaci l'abbiamo detto fin da subito quali potevano essere i problemi, perché il territorio noi lo viviamo quotidianamente, quindi il ritardo è sicuramente arrivato da qualcun altro, no? Quindi la richiesta di fare uno studio sul traffico, se è quello, no, che interessa per quella particolare un problema che potrebbe presentarsi è quello del traffico. La richiesta non nasce oggi, non nasce 3 settimane fa, non nasce un mese fa, ma questa richiesta era stata fatta alla Regione già dal 2023, reiterata dai sindaci in ogni assemblea, in ogni tavolo. Avevamo chiesto uno studio che dovesse essere fatto su ampia scala, su un'area vasta che non si poteva ridurre solamente all'area della Coppetella. Poi ad aprile dello scorso anno, dopo varie richieste di incontro, finalmente la Regione, il presidente Acquaroli, con la presenza dell'allora assessore Brandoni, ha ricevuto noi sindaci, siamo stati ricevuti, abbiamo esposto tutte le possibili criticità legate anche al traffico, modalità, abbiamo chiesto modalità, no, di attivare modalità di spostamento il più sostenibile possibile da parte, insomma, dei lavoratori. C'è stato ovviamente un confronto molto onesto, devo dire. Sono state valutate proposte anche da avanzare, anche soprattutto da avanzare a Ferrovie dello Stato, a Conero Bus, alle autostrade, all'ANAS, no, riguardo la viabilità. La Regione ci ha fatto presente che con la mancanza di dati certi, che si potranno avere solamente ad attività avviata, è quasi impossibile fare qualsiasi tipo di richiesta a questi enti, perché queste società appunto necessitano di dati oggettivi. E a maggior ragione di questo abbiamo chiesto di nuovo e riproposto di nuovo lo studio del traffico, in modo da iniziare ad avere, no, quei dati oggettivi, dei dati da cui partire. Il presidente Acquaroli ha di buon grado accettato e si è preso l'impegno, che devo dire ha mantenuto, perché giorni fa appunto ci è arrivata la comunicazione da parte dell'Interporto, che è stato affidato, no, lo studio del traffico a Sintag, ma poi il presidente ce lo dettaglierà, uno studio che oltretutto è anche partito. Concludo, perché vorrei che intervenissero i nostri ospiti in modo da avere notizie, no, più omogenee, dato che abbiamo quasi tutti i soggetti presenti, tranne Amazon, ma sapete benissimo che Amazon non interviene in questi consessi. E concludo con una riflessione. Ovviamente i piccoli cambiamenti, no, sempre anche le novità generano remore e preoccupazioni, quindi figuriamoci, no, un'attività simile di tale portata. Ora, nel governare questi fenomeni, i sindaci non possono essere lasciati soli, e per onestà intellettuale sarebbe anche ora, da parte di qualcuno, di finirla, no, di scaricare sui sindaci le responsabilità che non hanno, perché la legge non dà le competenze ai sindaci per sostituirsi alla provincia e alla regione, e se non c'è una collaborazione costante con gli enti sovracomunali per uscire proprio da determinate situazioni, a garanzia quindi di diritti che non sono sicuramente compromettibili e negoziabili, come la sicurezza e la salute dei cittadini. Quindi, se non c'è questa collaborazione di tutti gli enti, questo non sarà possibile. Quindi si deve lavorare tutti insieme, ognuno deve mettere le proprie competenze e dare risposte certe. Ormai è scontato che questo soggetto opererà sul nostro territorio, e quindi con senso di responsabilità e intelligenza dobbiamo cercare di costruire un percorso che garantisca a questo territorio uno sviluppo sociale, economico e industriale, senza ovviamente perdere appunto di vista i diritti. Bene, grazie Presidente, al momento mi fermo qui.
Grazie Sindaco Cristina Micucci. Quindi ora do la parola ai capigruppo, perché questo comunque è un consiglio comunale dove i gruppi consigliari Chiaravalle Domani, Insieme per Chiaravalle, Pronti per Chiaravalle hanno presentato un ordine del giorno, quindi unico insieme. Quindi adesso ci sarà Mirko Di Rosa, capogruppo di Chiaravalle Domani, Sabatini Roberto, capogruppo di Insieme per Chiaravalle, e assente il capogruppo di Pronti per Chiaravalle, Fenucci Gianluca, che comunque poi porterà saluti anche il nostro capogruppo, e i capogruppo porteranno anche il suo saluto. Quindi darei ora la parola proprio ai capogruppo, per ora al Mirko Di Rosa, consigliere Mirko Di Rosa, per presentare l'ordine del giorno ad oggetto Consiglio Comunale Aperto sul polo logistico Amazon presso Interporto Marche di Iesi, aggiornamenti e ricadute sul territorio di Chiaravalle. Quindi prego Mirko Di Rosa per esporre l'ordine del giorno.
Grazie Presidente e grazie a tutti coloro che sono intervenuti oggi a questo Consiglio Comunale aperto. Solo una piccola premessa prima della lettura dell'ordine del giorno che effettivamente è scritto in maniera come se fosse un po' una bozza, proprio per voler dare il via a una discussione, all'esposizione delle persone che sono state invitate oggi. Questo ordine del giorno nasce prima di tutti da una richiesta che c'era pervenuto dal gruppo di opposizione insieme per Chiaravalle di organizzare questo Consiglio Comunale aperto. La prima volta votammo contro perché era prima delle elezioni regionali e ritenevamo giusto che questo Consiglio avvenisse una volta che la nuova amministrazione regionale si fosse instaurata. Quando è stata reiterata la richiesta, abbiamo votato tutti convintamente a favore all'unanimità e quindi siamo qui ora a presentare questo ordine del giorno che è stato scritto a più mani, insomma, condividendo quelle esperienze e le convinzioni che ci sono tra tutti i gruppi consiliari, quindi anche il capogruppo Fenucci che non è potuto intervenire, insomma, si è raccomandato di portare i suoi saluti, cosa che faccio ben volentieri. E quindi la mia premessa sta appunto nel dire che l'ordine del giorno, anche se è molto scheletrico, è comunque sia frutto di una riflessione comune che vuole dare il via a una riflessione con voi per poter avere delle risposte per la cittadinanza. Quindi passo alla lettura. Il Consiglio Comunale di Chiaravalle, premesso che recenti notizie di stampa hanno reso nota la data di apertura del polo logistico Amazon presso l'interporto Marche di Jesi, prevista per settembre 2026 a seguito di comunicazioni ufficiali dell'azienda al Comune di Jesi, che l'impianto per dimensioni e funzione strategica rappresenta il principale polo logistico Amazon in Italia e uno dei maggiori a livello europeo, che l'avvio dell'operatività del polo determinerà effetti rilevanti e strutturali sull'area della Valle Sina e sui comuni limitrofi, incluso il Comune di Chiaravalle, considerato che l'annuncio di una tempistica definita rende necessario un aggiornamento istituzionale puntuale sullo stato del progetto, sulle fasi di avvio e sulle misure di accompagnamento previste, che Chiaravalle è direttamente interessata dagli impatti sulla viabilità, sui flussi logistici, sul mercato del lavoro e sull'equilibrio territoriale, che un confronto pubblico e documentato tra istituzioni, aziende, parti sociali e funzionali e una gestione coordinata e responsabile di tali trasformazioni, ritenuto opportuno acquisire informazioni ufficiali e omogenee da parte dei soggetti competenti e ritenuto opportuno garantire trasparenza, condivisione dei dati e coinvolgimento delle comunità locali. Quindi il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a richiedere chiarimenti e dati aggiornati in merito al cronoprogramma di avvio e messa a regime dell'impianto, alle stime occupazionali dirette e dell'indotto, agli impatti previsti sulla viabilità, infrastrutture e servizi, alle misure ambientali di mitigazione e di sostenibilità, alle politiche di formazione e tutela del lavoro e a valutare, all'esito del Consiglio Comunale aperto, l'attivazione di strumenti permanenti di confronto e monitoraggio interistituzionale. Questo appunto lo metteremo a votazione a termine della discussione quando, insomma, saranno, insomma, stati sviscerati gli elementi puntati nel dispositivo. Grazie a tutti.
Grazie consigliere Mirko Di Rosa, quindi prego consigliere Sabatini Roberto.
Sì. No, basta, basta. Grazie Presidente. Sì, aggiungo brevemente, ordine del giorno presentato congiuntamente da tutti i gruppi e nasce, come ha ricordato il consigliere Di Rosa, da una mozione che presentammo come gruppo Insieme per Chiaravalle, che poi è stata votata e quindi diciamo che si inserisce in una serie di iniziative che abbiamo proposto da quando è nata questa giunta, proprio perché il tema della viabilità è stato sempre sentito, è stato sempre, insomma, a noi ritenuto molto caro. E oggi siamo qui appunto in questo Consiglio Comunale. Ringraziamo gli ospiti autorevoli che sono intervenuti per avere qualche informazione in più rispetto appunto all'apertura di questo colosso che andrà ad impattare, crediamo, in maniera importante sul nostro territorio. Noi parliamo sempre in qualità di consiglieri comunali, oggi insomma ascolteremo i cittadini che lo stesso hanno a cuore questo tema, molti si sono uniti addirittura in dei comitati e ripeto gli autorevoli ospiti che sono qui e che hanno accettato il nostro invito e speriamo di avere qualche informazione in più. Grazie.
Grazie consigliere Sabatini, quindi saluto che è arrivato, come avete visto, anche il presidente della provincia, Carnevale Daniele. Quindi iniziamo ora con proprio gli interventi degli ospiti, quindi prima di quindi consiglieri, prima di prendere la parola ai consiglieri sull'ordine del giorno, quindi direi di dare la parola agli ospiti, quindi il primo ospite che la parola è proprio il sindaco di Iesi, l'avvocato Fiordelmon Lorenzo. Quindi prego.
Sì, grazie Presidente. Innanzitutto un saluto a lei, al Sindaco, a tutta la Giunta, a tutto il Consiglio Comunale. Sono io a ringraziarvi di questo invito. Non sono cose, come dire, usuali, o meglio, usiamo tra sindaci vederci e parlare. Per me è la prima volta, insomma, nella quale mi trovo in un Consiglio Comunale in un'altra città e posso dirvi che per me, oltre ad essere un piacere, è assolutamente un onore essere qui, un privilegio essere qui e potermi confrontare con voi. Cerco, consentitemi una piccola premessa, di fare una cosa che sembra molto passata di moda, ma che in realtà è centrale, perché ai sindaci, no, è sempre quotidianamente chiesto ai sindaci, come a tutti gli amministratori pubblici, di fare, perché abbiamo l'urgenza di fare. In realtà i sindaci, come tutti prima, hanno bisogno di pensare. Pensare significa porsi delle domande rispetto a ciò che accade intorno, rispetto alle ipotesi che sono chiamati a governare nella responsabilità del ruolo che hanno. E io, come dire, per semplificare un po' le cose in testa mia, ho cercato di aiutarmi con il numero 5, in modo che il ragionamento che c'è in testa sta nel palmo di una mano. Sono 5 punti, in qualche modo, che con i quali cerco, con un intervento il più breve possibile, di condensare un po' le riflessioni che abbiamo fatto, perché io so che voi avete in testa una dimensione molto specifica, no? Che è quella dell'impatto, del traffico. In realtà ci sono tante altre domande che si intrecciano con questo, o meglio, non so se vale la pena codificare questa domanda come domanda singola, o è meglio, come dire, aggregarla ai vari punti che in qualche modo sono generati dall'arrivo di Amazon. La prima cosa che ci siamo chiesti, ovviamente, è chi fosse Amazon. Lo sappiamo tutti, lo vediamo, no? In qualche modo interagiamo. Per chi può sa fare e vuole, su internet ci si acquistano cose, ma ovviamente è un ambiente che ha una storia, oltre ad avere una dimensione. E io parto sempre qui dal nome, perché il nome ci racconta molto di quella che è la mission che ha Amazon. Amazon prende il nome dal fiume, dal Rio delle Amazzoni, che, come sapete, non è il più lungo del mondo, ma è quello che ha la portata più grande. Quindi, qual è la missione di Amazon? Riuscire a muovere tanta, tanta merce. Tecnicamente la missione che si è dato si chiama marketplace, cioè significa in qualche modo vendere le cose piuttosto che a dettaglio, con una relazione umana, come siamo stati abituati, perlomeno per chi ha la mia età, nel tempo. Ma è cambiato, diciamo, il palinsesto della relazione, cioè una relazione virtuale, e questa relazione genera acquisti online, lo sappiamo tutti e li facciamo tutti. Amazon fa tante altre cose, vende prodotti televisivi, vende prodotti suoi e vende prodotti di terzi, funziona come piattaforma logistica, punto e basta. Vende anche strumenti di natura informatica. Alexa, penso la conoscete tutti, ma vende anche programmazione, sempre riferita alla logistica, per i computer. E ha iniziato a vendere anche un'altra cosa che è molto interessante, che può interessare in modo particolare il nostro territorio. Ha iniziato a vendere generi alimentari. Amazon ha una vetrina che si chiama Vetrina Italia, attraverso la quale vende, come dire, quote di artigianato, chiamiamolo così, locale, anche alimentare, per quello che riguarda Iesi, ma non credo sia solo un tema. Io penso sempre, per esempio, al vino, ad esempio. Ora, chi acquista vino lo acquista normalmente su piattaforme dedicate, ma può darsi anche che chi si incuriosisca a un territorio voglia comprare, tra le altre cose, una bottiglia di vino in un soggetto che ha un mercato probabilmente di miliardi di persone, e quindi noi dovremmo essere coscienti che quando vendiamo una bottiglia di vino vendiamo anche un pezzo del nostro territorio. E quindi capite che quella dimensione non è una dimensione che può essere aggregata in un dato di compravendita. Ovviamente un qualcosa il quale noi, vendendo qualcosa, o meglio Amazon vendendo qualcosa, dobbiamo essere in grado di aggregare un valore a ciò che viene dirottato nel mondo, e può essere anche un valore qualitativo del nostro territorio. Quindi, quando parliamo di Amazon, la faccio corta, non cataloghiamola solo come elemento di quantità. È un, come dire, può essere un tra di quantità, può essere anche un trasmissore di qualità, a patto che ovviamente qui sia il nostro saper fare, riusciamo ad organizzarla assieme a loro. La seconda domanda, quella che viene generata immediatamente, l'occupazione. Cosa significa lavorare in Amazon? Lo sapete tutti, questo è un tema, no? Abbastanza sensibile, non è un dato semplice quello del lavoro in Amazon. I dati che abbiamo anche qui sono di natura quantitativa e qualitativa per quello che riguarda la retribuzione. Lo diceva prima il vostro sindaco, loro hanno annunciato 1.000 lavoratori a tempo indeterminato nell'arco di 3 anni. 1.000 in 3 anni non significa un terzo, un terzo, un terzo, quindi 333 all'anno. Io ovviamente ho rapporti con gli altri sindaci che hanno ospitato impianti come questo per il paese. Tendenzialmente nel primo anno e mezzo arrivano a più dei 2/3 dell'occupazione, quindi diciamo c'è un impulso immediato abbastanza forte. Probabilmente la genesi dell'occupazione avrà una quota parte anche di somministrato importante, e lì sta la parte delicata. E la retribuzione in Amazon attualmente è fissata in 1713 euro lordi per 14 mensilità all'anno, ovviamente oltre a tutto quello che sta oggi nelle buste paga, quindi cosiddetto welfare retributivo o prodotti associati che non sono, no, in qualche modo retribuzione in senso stretto. E ovviamente ci sono una serie di servizi all'interno. Vi dico una cosa particolare: io ho visitato degli stabilimenti Amazon e negli stabilimenti Amazon esiste un'agenzia che si occupa di programmare delle visite, quindi si fa un tour all'interno dell'azienda Amazon. All'interno dell'azienda Amazon, parlando sempre di qualità del lavoro, esiste un presidio medico fisso, quindi fanno delle convenzioni con i medici di base che stanno sul territorio per avere medici all'interno. C'è un chiamiamolo un CAF, quindi un'assistenza fiscale H24 aperta nello stabilimento, e sapete che ovviamente però l'azienda, e qui guardo i sindacati, ha un rapporto, diciamo, sindacale non semplice. Perché? Perché tende a implementare all'interno del lab, degli impianti, molti servizi, o perlomeno ipotizzati come tali, di modo in qualche modo da disincentivare l'interlocuzione, la contrattazione aziendale. Il dato che solo in Italia è stato ottenuto in comparazione con l'Europa è che la busta paga in Italia di Amazon è l'8% più alta del quinto livello del contratto collettivo di riferimento, quindi trasporti e via dicendo. E questo perché ovviamente le nostre parti sindacali sono state brave a tessere un contraddittorio con loro e ad ottenere un risultato che solo in Italia è vigente. Dalle altre parti in Europa questo risultato non esiste. Vi do un'altra nota, diciamo, particolare, ma che può far intendere qualcosa. Il nostro è un tessuto che ha una storia sindacale importante. Noi dovevamo decidere come comune di Jesi di assegnare il nome di una via a dove sarebbe poi arrivato Amazon, dove è arrivato a tutti gli effetti Amazon, e abbiamo deciso di titolare quella via a Gemma Perchi, che sapete che è, no, una sindacalista molto importante nel nostro territorio. Donna, ovviamente l'abbiamo fatto per cercare di valorizzare una storia che deve necessariamente dire, misurarsi con quello che accadrà non solo dentro Amazon, perché il dato di tensione forte che emerge è anche esterno, cioè nel senso nella catena, no, che Amazon attiva ci sono delle fasi in cui la solidità del rapporto di lavoro e la stabilità anche retributiva si fa un po' più diluita, e lì bisogna tenere gli occhi aperti. Quindi anche qui c'è una chiamata in causa delle intelligenze che abbiamo sul territorio per cercare di verificare se quella cosa accade o accadrà, e qualora accada, come riuscire ad attivarci in modo sinergico per riuscire a governarla nel migliore dei modi. La terza, riguardo all'occupazione, ovviamente avremo un'economia reale sul territorio. Avere 1.000 buste paga in più, belle e brutte che siano, perdonatemi la brutalità, significa avere, come dire, una solidità di natura economica maggiore rispetto a quella che c'è adesso, perché noi, come tutti gli altri territori, abbiamo subito una fase di contrazione. Noi a Jesi ci siamo dati come missione a quella di riuscire a mantenere il tessuto manifatturiero che sta sul territorio, quindi affiancare anche le parti sindacali laddove ci sono delle battaglie da fare. Ovviamente questo non significa tagliare quello che può arrivare. Noi crediamo che questo arrivo possa essere un arrivo che, se governato bene, può generare delle opportunità e delle economie, ecco, bisogna fare in modo che queste economie poi trovino il modo di generare benefici sul nostro territorio. Per farla breve, avere 1.000 buste paga in più dentro le nostre città significa che qualcuno che magari fino a ieri ha comprato solo in rete perché magari costava meno, passando avanti un negozio, può pensare di acquistare perché ha un reddito a disposizione, un maggior reddito a disposizione che prima non aveva. Magari dentro casa c'era una sola busta paga, da domani ce ne saranno due e avremo la possibilità di incentivare anche il nostro commercio al dettaglio, perché questa è un'altra tensione che viene riprodotta. Amazon uccide il commercio al dettaglio. È vero, non succede dove Amazon si insedia, perché all'interno, diciamo, del perimetro d'azione Amazon, ovvero dove stanno di casa le persone che ci lavorano nelle zone limitrofe, inietta un'economia tale da riuscire anche a reincentivare il dettaglio. Ovviamente ci sono dei commerci al dettaglio che funzionano meglio di altri, dove la vendita è più facile, però questo in qualche modo trova il suo punto di snodo anche in quella dimensione. Non dico che lo risolva, ma sicuramente racconta una storia diversa rispetto a quella che succede al di fuori di quel perimetro. Terzo punto, la questione residenziale, questa è importantissima. Amazon, come diceva prima il vostro sindaco, ha fisso, non fugge da questo parametro, metà uomini, metà donne come lavoratori. Età media 34 anni. Noi avremo sicuramente un blocco residenziale in più, io me lo auguro, un blocco residenziale in più rispetto a quello che abbiamo oggi nelle nostre città, il che è un valore positivo, perché oggi un'iniezione di popolazione dentro i nostri circuiti urbani serve soprattutto se hanno quell'età lì, serve come il pane. Ovviamente avere una popolazione in più fatta di metà uomini e metà donne in età di, come dire, no, sui 34 anni significa potenzialmente avere famiglie in più, significa avere figli. Significa quindi avere una città che deve prepararsi ad accogliere domande potenziali di servizi che oggi possono non essere, no, come dire, in grado di soddisfare quel tipo di domanda. Questo è un grande tema sul quale stiamo ragionando. Un altro grande tema, lo spazio abitativo. Saranno persone che cercheranno casa. Io vi dico quello che succede a Iesi. Già a Iesi i canoni di locazione stanno salendo e il mercato è bloccato perché si sta aspettando che arrivi settembre, esplode la domanda. Ovviamente, essendoci tanta domanda, sale anche il prezzo, e ovviamente c'è paradossalmente una complicazione rispetto all'accesso allo spazio abitativo. Come rispondere? Ci sono diverse soluzioni. Noi, per esempio, abbiamo dedicato un pezzo del nostro PNRR al Pinqua, quindi avremo spazi abitativi e abbiamo deciso di farli più piccolini in modo da poter accogliere giovani coppie o comunque avere degli spazi di edilizia sociale convenzionata che possono rispondere anche come calmieratori del mercato, perché se la risposta è, e questo ci è stato chiesto da qualcuno, mettete da parte un portafoglio per dare denari a chi non riuscisse a pagare l'affitto, se noi adottassimo questa soluzione, la leva costo non scende mai, perché se c'è sempre qualcuno che mette i soldi dove mancano, il prezzo rimane bloccato. Quindi noi abbiamo bisogno di spazi abitativi che costino meno. Per farlo, le risposte sono investimenti pubblici. Fino a che c'è stato il PNRR, chi ha potuto lo ha fatto, ci sarebbe tanto bisogno di, come dire, noi sapete che c'è un ente che in qualche modo è chiamato a dare la risposta residenziale pubblica, fosse messo nelle condizioni di poter agire e implementare quel tipo di spazio, perché servono davvero tanto. Leggevo oggi che è partita un'iniziativa anche a livello europeo, c'è una proposta che è stata adottata dal Parlamento con possibili risorse da qui a non molto a disposizione sia, diciamo, degli enti pubblici, ma anche delle parti private, da iniettare sul mercato abitativo, perché sta diventando un problema grosso legato anche al flusso di turismo che, come sapete, no, sta creando delle sacche di cittadinanza che cittadinanza non è. Quindi sono temi molto, molto grandi. Quarta questione. Ah, su quella residenziale c'è una questione che riguarda il trasporto gigante. Io so che voi siete preoccupati di come si muoveranno i camion di Amazon. Come diceva il sindaco, questo è un hub in cui non si muoveranno trasporti piccolini, no? Qui non ci sarà la consegna a domicilio. Qui arriveranno carichi di merce e partiranno a tutto pieno degli altri carichi di merce. Viaggeranno soprattutto di notte. Ovviamente Amazon ha la missione di riuscire a fare le consegne nel minor tempo possibile, quindi quello che evitano di fare probabilmente è andarsene ad infilare in delle sacche in cui possano rimanere, no, impigliati. Abbiamo spesso interloquito anche rispetto alla capacità del casello, no, dell'A14 di riuscire a ricevere tutto il flusso di traffico, dando come presupposto che il traffico funzionerà solo da nord a sud, perché sull'A14 ci si va, se si muove, ci si muove in senso nord-sud. Ecco, immagino che una quota di quel traffico girerà anche sul versante est-ovest, perché noi stiamo in un punto che riesce a dialogare anche con quello che sta dall'una e dall'altra parte. La nostra piattaforma logistica è anche pensata per fare anche quel tipo di lavoro, ma su questo, insomma, il Presidente dirà più e meglio di me. Ma la questione importante, grossa, perlomeno che noi IESI abbiamo raccolto come grande, che, come diceva il vostro sindaco, abbiamo poi organizzato anche in una interlocuzione comune, in un dato formale comune, è come si sposteranno le persone che andranno a lavorare lì? Noi avremo un blocco, quello è uno stabilimento nel quale lavoreranno, forse dico numeri sbagliati, anche qui mi correggerà il Presidente, circa 600 a turno, 600 lavoratori insieme. I turni saranno 3 H24, 6 14, 14 22, 22 6. A me preoccupa soprattutto il turno delle 14, perché se 600 persone che vengono più o meno dalle zone limitrofe si spostano tutte insieme per andare a lavorare alla stessa ora, in un'ora in cui abbiamo già un carico di densità di traffico urbano generato da quello che facciamo tutti i giorni, penso semplicemente alle scuole o al lavoro, diventa un problema. Quale soluzione alternativa può esserci? Amazon adotta già delle politiche sue, cioè incentiva per esempio il car sharing, abbonamenti del trasporto pubblico. Noi quello che abbiamo chiesto alla Regione era di avere un'interlocuzione con Ferrovie dello Stato e Trenitalia. Perché? Perché noi a Interporto abbiamo una stazione che si chiama Interporto, abbiamo l'infrastruttura pronta perché i binari entrano sia arrivando da Fabriano sia arrivando da Ancona. Ho letto ultimamente che è stata, no, come dire, anche messa a terra l'ipotesi di una metropolitana di superficie che va dal porto di Ancona fino all'aeroporto. Ecco, se quella metropolitana di superficie, partendo da Ancona e magari partendo anche da Fabriano, riuscisse ad arrivare all'interno dell'interporto per chi va a lavorare lì, ovviamente adottando quelle misure che servono per fare in modo che la stazione possa essere anche una stazione passeggeri, lavoratori, noi avremmo messo a dimora una soluzione che hanno già messo a dimora altri territori. Io ho parlato con il sindaco di Novara, che ha uno stabilimento grosso come questo. La cosa che ha fatto tra le prime è organizzare una stazione treni dedicata a chi va a lavorare lì. Quella stazione del treno, ovviamente Novara c'ha 110.000-130.000 abitanti, è più grande delle nostre città, ma è il nostro corpo urbano omogeneo attorno al quale gira Amazon più o meno c'ha quelle misure lì. Serve perché in quel caso Amazon può incentivare l'abbonamento al trasporto pubblico, quindi, come dire, scarica un costo se lo carica l'azienda, o perlomeno lo carica in busta paga, e noi riusciremo ad evitare, se non altro quota parte, un addensamento auto, perché se partiamo dal presupposto che tutti quelli che dovranno andare a lavorare lì si muoveranno uno a uno con la singola automobile, noi in quel caso sì, secondo me ci avremo un problema. E comunque resta il fatto, questa la racconto anche come una sana ambizione personale della città, avere l'occasione, perché l'infrastruttura c'è, di associare lo sviluppo economico a uno sviluppo ambientale, è una missione che dobbiamo necessariamente cercare di percorrere, perché gli elementi ci sono. Ad oggi devo dire che la codificazione è scarsa, quasi quasi assente. Se quel tipo di soluzione riuscisse ad essere implementata anche grazie allo studio che sta facendo adesso Interporto, ecco, saremmo davanti a un passo consistente che riesce appunto ad associare un tema di sviluppo complessivo, perché oggi nell'amministrazione non si può più ragionare per segmenti separati, faccio una cosa e la puntualizzo, c'è cioè un'ottica di sistema che è onnicomprensiva, sempre. Quindi, quando si accende un'astronave come quella, bisogna sapere che quando parte quell'astronave c'è tutto un mondo che si muove intorno, e quel mondo va messo nelle migliori condizioni per riuscire a vivere bene, non solo con quello che sta lì, ma con quello che ci abbiamo intorno. Gli strumenti ci sono, quindi dobbiamo riuscire necessariamente a farlo. La quarta questione, in parte ve l'ho detta, è quella ambientale. Qui c'entra, no, tutto il discorso del trasporto in sé. Posso darvi solo come dato aggiuntivo che la questione ambientale è uno di quei temi che tocca anche la communication policy dell'azienda. Amazon ha, come dire, organizzato un climate pledge, cioè sarebbe un accordo con vari enti, che anticipa di 10 anni l'accordo 2050 fissato a Parigi, cioè sostanzialmente l'abbattimento della produzione energetica di natura fossile all'interno dell'azienda. Cioè quell'azienda lì, da qui al 2000, quell'azienda lì, come tutte le altre, dovranno andare a pareggio. Quindi tanto, tanto producono, tanto riescono a, tanto emettono, tanto riescono a produrre. Quindi in pareggio rispetto al tema dell'esposizione ambientale del processo di produzione. Lo vedrete quando più o meno è finito, ma lì intorno, sia l'azienda, diciamo, come dotazione aziendale, ma anche intorno ci sarà, come dire, un qualcosa che sta dentro la missione ambientale di molto evidente, quindi sia, diciamo, nel paesaggio attorno all'azienda, sia, diciamo, nell'implementazione infrastrutturale dell'azienda. E lo dicevo prima, l'azienda, perlomeno dalle interlocuzioni che ho avuto qui, ma anche dal dato di esperienza che ho raccolto da altre parti nel paese, è tendenzialmente propensa ad associare misure che possano riuscire ad incentivare le politiche di natura ambientale. Non perché saranno sicuramente convinti tutti quanti, ma capite bene che se io compro un qualcosa da qualcuno che è attento all'ambiente, in qualche modo posso essere più incentivato ad acquistarlo lì che altrove, quindi è una missione che ha, no, un'evidente caratterizzazione anche di natura commerciale. Siccome c'è, dobbiamo riuscire a sfruttare anche questa leva negoziale. La chiuso, mi scuso per averla fatta lunga, ma in realtà ho ristretto molto il ragionamento. C'è un quinto punto che è fondamentale, che è quello istituzionale, ed è quello per cui vi ringraziavo all'inizio. Noi sindaci siamo spesso chiamati a ragionare su un piano orizzontale, questo ci spingerà ancora di più a farlo. Non abbiamo fatto una visita insieme allo stabilimento, abbiamo chiesto un'interlocuzione congiunta ad Amazon, perché sappiamo bene, io so bene, che pure se Amazon c'ha i piedi piantati, diciamo, all'interno del perimetro di Jesi, non è una cosa che riguarda solamente la mia città, la nostra città, riguarda un territorio, e questo territorio tra rappresentanze istituzionali è abituato a ragionare. Lo facciamo con Interporto, perché il presidente, da questo punto di vista, devo dire, è sempre molto disponibile come oggi. Abbiamo bisogno di una misura verticale. È una verticalità che deve arrivare in regione, ma credo che possa essere, no, in qualche modo indirizzata anche a livelli più alti, perché sono due piani che hanno bisogno di un'intersezione costante. Si può ragionare su un piano orizzontale, ma se manca la leva verticale, un pezzo non c'è. Ancor peggio se i sindaci non riescono a dialogare tra di loro, perché significa che il territorio ragiona come se fosse un arcipelago invece che un territorio omogeneamente codificato. Quindi rispetto a questo è una missione che noi abbiamo già messo a terra, rispetto alla quale col vostro sindaco, ma anche con gli altri sindaci, abbiamo ragionato più volte. Ci siamo anche seduti, come dicevamo prima, con la regione per cercare di tessere un confronto, un contraddittorio, anche dove ce ne fosse la necessità, ma sarà ancora più necessario laddove avremo, e ci saranno sicuramente, dei momenti in cui dovremo organizzare un contraddittorio con l'azienda. Amazon non viene qui a fare l'istituzione, Amazon viene qui a fare quello che è un operatore commerciale. La missione pubblica spetta a noi. Ovviamente Amazon è chiamato, perché lo dice l'articolo 41 della nostra Costituzione, anche ad adottare delle politiche che possano coniugarsi con l'interesse pubblico. Questo dobbiamo essere bravi a fare, perché qui la chiudo veramente. Amazon ha fatto una cosa: ha raccolto una visione che questo territorio ha avuto tanti anni fa, quando ha organizzato l'Interporto. L'Interporto non è mai riuscito a decollare come avrebbe potuto, per vicende di varia natura, è inutile stare di percorrere tutta la storia. Ne abbiamo l'opportunità, c'è stato un aggiornamento rispetto a quelle che sono le prospettive, le fasi e le rotte di Interporto, ma su questo taccio, perché il presidente ne sa ovviamente più di me. È necessario che questa possibilità, che si è codificata come sostanza, possa avere una direzione quanto più collettiva. Io, come dire, oggi con la mia presenza voglio manifestarla, questa disponibilità, a metterla qui come la metterei da qualsiasi altra parte, in un ragionamento che deve però vederci protagonisti, quindi deve mettere dentro le intelligenze che abbiamo a disposizione. Una missione collettiva non significa assumere tutto come bello o che tutto sarà facile, però vi esprimo un'esigenza: non è più il tempo in cui ragionare sul bene o sul male. Nel senso, il male sappiamo come sta, e di impatti di altra natura purtroppo ce ne abbiamo piena la nostra quotidianità. Qui c'è una complessità, come tutte le altre cose che accadono. Allora, la complessità ha bisogno di essere analizzata, scorporata, ragionata e poi vanno adottate le soluzioni. Quindi c'è una missione di intelligenza e c'è una missione anche di tempo. Se riusciamo a mettere a sistema le nostre intelligenze e il nostro tempo, io sono sicuro che potremo avere un futuro che possa offrire delle possibilità a noi e soprattutto a chi ci sarà dopo di noi. Grazie ancora.
Grazie, grazie al prezioso intervento del sindaco, l'avvocato Fior del Mondo Lorenzo, quindi sindaco di Iesi, quindi che ringrazio perché anche se ha un impegno è riuscito a venire e forse dovrà, fra poco dovrà anche partire, da come già ci aveva anticipato. E quindi lo ringrazio vivamente e come vedete ringrazio l'assessore regionale Bugoro Giacomo che si è collegato. Quindi do subito la parola all'assessore regionale, quindi prego, se ci sente bene? Se ci
Tanto
sente
benissimo.
bene, non so.
Buonasera a tutti, grazie
Sì.
della possibilità di poter intervenire. Lo faccio molto volentieri anche a nome del Presidente Acquaroli, che anche lui era invitato, mi ha pregato a portare il suo saluto. Mi scuso anche se a un certo punto dovrò salutarvi, ma c'è una serie di impegni abbastanza pressanti. Devo dire che vado subito al punto. Io fra le mie deleghe ho la delega al controllo dell'Interporto, come sapete è una delega di controllo perché è un'azienda che passa tramite SBEM e non è direttamente gestita da noi e saluto anche il suo amministratore. E quando siamo insediati abbiamo iniziato a guardare il piano di sviluppo di Interporto. Voi direte... Cos'ha a che fare Interporto con Amazon? Arrivo a questo dubbio che immagino si possa generare perché è dal piano di sviluppo di Interporto che è partita la mia richiesta, subito accettata da Massimo Stronati, di fare un piano chiedere uno studio approfondito sui flussi di traffico. E perché questo? Perché farlo su Amazon poteva essere forse superato, forse riduttivo. C'era un pre-screening, c'è stata un'autorizzazione, c'è stata la realizzazione dell'immobile. Tutto questo è avvenuto prima dell'insediamento della nuova giunta regionale. E dalle carte che noi abbiamo visto, era tutto sostenibile, come il sindaco ha spiegato, i flussi di traffico sono scanditi in una. Su tutta la giornata e soprattutto il lab di Iesi non servirà per le consegne presso l'utilizzatore finale, ma servirà invece movimenterà un traffico pesante per alimentare gli altri hub di Amazon e soprattutto le merci viaggeranno di notte. Quindi è nel piano industriale che è stato presentato da Amazon. Lo studio che abbiamo chiesto e che è in corso e che sarà uno studio estremamente puntuale ci darà finalmente una fotografia reale della situazione. Quindi non sarà più basato sulle emozioni, oh mio Dio, che cosa succederà? Secondo me succede quello o quest'altro, ma sarà uno studio che fotograferà la situazione reale perché è fatto in una maniera tale, utilizzando una tecnologia tale che darà una risposta davvero puntuale a tutti i legittimi dubbi che molta parte della popolazione ha e ci darà la possibilità di poter portare anche dei correttivi. Io sono un fermo sostenitore che la zona di Ancona Nord deve essere decongestionata. La zona di Ancona Nord non ha possibilità ulteriore. Grosse possibilità ulteriori di poter essere caricata ancora di traffico. Per questa ragione abbiamo messo fra le opere da dover affrontare l'uscita del casello di Ancona Centro a Casine di Paterno, perché è l'unica maniera per spostare tutto il traffico da e per il porto di Ancona su una direttrice che non è l'Ancona Nord. Tra le altre cose abbiamo problemi anche ancora a sud e quindi la dorsale bisogna decongestionarla e dirigerla verso spostare tutto il traffico portuale verso una nuova destinazione che si colleghi poi direttamente in A14. E voi sapete che ogni singolo traghetto movimenta circa 60.000 mezzi all'anno e i traghetti nel porto di Ancona sono tanti. E quindi il 95% di quella movimentazione insiste sul casello di Ancona Nord. Riuscire a rimettere in moto un progetto che era già stato approvato a tutti i livelli, ovvero la bretella che collega Barcaglione fino al nuovo casello di Ancona Centro, sarà la sfida delle sfide. Comunque, aspettiamo che arrivino i risultati dello studio che abbiamo commissionato Interporto. Questo servirà anche a capire quelle che potranno essere le linee di intervento anche in ragione dello sviluppo di Interporto. Muove proprio da questo lo studio che abbiamo commissionato e poi lo commenteremo insieme quadro e nella direzione della leale collaborazione istituzionale fra tutti i livelli, se vi sarà necessità, metteremo in campo quelle che potranno essere le migliori soluzioni per mitigare, gli eventuali impatti, qualora ve ne siano, e per, vedere quelle che possono essere dei correttivi di, breve periodo, perché quello di lungo periodo penso che sia solo, quello della creazione del casello di Ancona Centro. Per la verità ci possono essere anche delle soluzioni diverse, ma che in questo momento non sono state prese perlomeno dall'ente regione in considerazione per mettere a terra tutte le possibilità per rendere quanto più vivibile la zona di Ancona Nord. Vi ringrazio.
Grazie mille all'assessore regionale Bogoro Giacomo per il suo intervento, quindi sicuramente rimane ancora con noi qui e do ora la parola per l'altro intervento al presidente Interporto Marche, Stronati Massimo. Quindi prego, presidente.
Grazie, grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui per dare il mio contributo e parto da un momento lontano, cioè dalla storia di Interporto. Interporto è una storia di oltre 30 anni, ha detto bene prima il sindaco, ci ha avuto tanti momenti, stop and go, poi anche una ricerca di identità, poi ultimamente da qualche anno con l'operazione Amazon si è rimesso in moto uno sviluppo. Uno sviluppo che è ormai importante per Interporto e che non è solo Amazon. Partiamo dal fatto perché Amazon ha scelto qui questa valle. L'ha scelta perché c'era l'Interporto. L'ha detto prima il sindaco, il vostro sindaco, che praticamente per loro Interporto permetteva un insediamento semplice. Altri competitor rispetto a Iesi, il sindaco Fiordelmondo si ricorderà, quei periodi caldi dell'estate del 2023, del 2022, lui era sindaco da poco, quando ci hanno messo vicino che c'era Roncade, che è una località della provincia di Treviso, e Ravenna. L'area di Ravenna doveva essere addirittura bonificata, quindi era vicino al porto, ma doveva essere bonificata. Roncade aveva altre problematiche di natura urbanistica. Iesi era quella più pronta. E poi, oltre al fatto dell'iter autorizzativo, in qualche maniera che è stato fatto anche in breve tempo, a Iesi c'era un altro fatto, che avevano tutte le utenze, potevano allacciare tutto, era tutto pronto. E una cosa non secondaria è la viabilità interna, la viabilità di Amazon internamente e la viabilità di Interporto. Noi l'abbiamo ristrutturato la palazzina uffici, i piazzali, ma soprattutto abbiamo rimesso a posto le strade, perché le strade fatte tanti anni fa e anche i piazzali erano in uno stato malandato. La sistemazione è stata fatta e quindi oggi la viabilità è all'interno di Interporto per quella parte operativa senza poi l'immissione sulla strada. Una cosa che l'Interporto avrà uno sviluppo digitale, intermodale. È importante l'intermodalità per tutto lo sviluppo Interporto, ma anche per Amazon, perché Amazon ci ha messo un po', però sta facendo degli accordi con Merci Italia. Merci Italia è la società di RFI, delle Ferrovie Italiane. Quindi io vengo oggi proprio da Verona, che c'è in corso l'Expo, che sarebbe la fiera della logistica e dei trasporti. E mercoledì, cioè ieri, Amazon ha presentato insieme a Merci Italia l'accordo che hanno fatto. Già da Verona parte un treno verso la Germania, e dalla Germania un treno verso Verona al giorno, per prodotti di scambio tra le due realtà. Quindi ancora non è stata in qualche maniera individuata quanta merce potrà andare sui treni. Però, come diceva il sindaco, oltre agli impianti, oltre alla piastra ferroviaria, c'è anche c'è la stazione, che al momento la stazione è strumentale, però potrebbe diventare una stazione anche per i passeggeri. Ci vogliono dei lavori perché non c'è la doppia banchina. Ce n'è una sola dalla parte della stazione, che poi è piccola, va ristrutturata, va messa a posto, però la struttura c'è. Quindi questo per dire che tutto quello che vogliamo fare da qui in avanti per agevolare tutte queste problematiche, all'interno di Interporto ci sono le possibilità per farlo. E una cosa che diceva il sindaco di Chiaravalle, che ho apprezzato molto, che io c'ero a tutti i tavoli, quindi fatti dal comune di Jesi, le varie commissioni, come c'erano anche i sindacati e le altre organizzazioni, e le organizzazioni di categoria. Ricordo che in una di quelle dice un sindaco, ha detto: ma perché Interporto non fa uno studio? Eravamo proprio nella sala consiliare da te, sindaco Fiore del Mondo. E noi l'abbiamo commissionato adesso. Perché l'abbiamo commissionato adesso? Perché noi abbiamo un piano di sviluppo. Perché è un piano che avrà un ampliamento di Interporto. Perché questo, uno si chiede, l'Interporto per 20 rotti anni ha dormito adesso? Perché Amazon, a prescindere da tutta l'attività che farà sui 65.000 metri quadri per quattro piani, tutta l'area anche scoperta che ha con tutte le bocche di carico, eccetera, Amazon sta chiamando tanti, tanti, tanti operatori della logistica, ma tanti. È una contaminazione che succede dappertutto, non solo qua. È successo a Piacenza quando hanno aperto oltre 10 anni fa, è successo a Novara, che lo citava il sindaco, è successo a San Salvo in Abruzzo. Allora, noi ci interessa anche quello che, in qualche maniera, dopo Amazon, e insieme a Amazon lo sviluppo dell'Interporto potrà avere. E allora abbiamo fatto una gara. Questa gara l'ha vinta Sintagma, che è una società di Perugia. Ha già iniziato lunedì scorso, questa settimana, il 9, i rilievi, e hanno messo delle telecamere che lavorano 24 ore su 24 sulle principali zone, perché l'hanno messa sulle sezioni viari bidirezionali di Via Ancona, Enrico Mattei ad Ancona, e poi tra le rampe della statale 76 in entrata e uscita di Interporto, all'incrocio via Coppetella e le rotatorie dei caselli autostradali di Ancona Nord Jesi e Montemarciano, sono state messe delle telecamere che ogni 15 minuti prendono i flussi. Quindi non solo prendono il numero e il flusso, ma riescono anche a quantificarlo, se è un furgone, se è un'auto, se è un camion, eccetera. Quindi c'è un lavoro che verrà consegnato entro il 30 di aprile. Quindi non ci abbiamo molto tempo per, come diceva l'assessore Bugaro, vedere questi risultati. Noi abbiamo uno sviluppo come Interporto, e responsabilmente il CDA di Interporto ha deciso di fare questo studio. La viabilità interna, come dicevo prima, è tutta all'interno di Interporto, e noi siamo pronti ormai da mesi, perché abbiamo fatto tutti, come dicevo prima, i manti statali, messo tutto in sicurezza, e loro questo l'hanno apprezzato molto. E quello che si diceva prima relativamente al fatto che Amazon non comunica, questo è vero purtroppo, è una società mondiale, a livello mondiale. La comunicazione la fa con il contagocce e quando serve e quando è proprio necessaria. Io ho vissuto tutta la fase della trattativa, una trattativa difficile su tanti aspetti, soprattutto sulla parte del riserbo, perché non potete anche immaginare tutte le questioni relative alla riservatezza e quindi anche eventualmente a penali sulla fuoriuscita di notizie. Però oggi Amazon ha detto delle cose, come allora il numero dei dipendenti, il numero dei mezzi che sicuramente saranno impegnati. Ci hanno fatto pensare, il sindaco Fiordelmondo e altri sindaci l'hanno già detto all'inizio di questo cammino, che praticamente potessero arrivare tanti dipendenti da fuori. Io da quello che sto vivendo anche come imprenditore, e l'avevo già detto questo purtroppo, c'è invece una migrazione. Perché guardate che tanti giovani e meno giovani stanno rispondendo alle call che quotidianamente Amazon sta pubblicando. Hanno già assunto 850 persone di livello tecnico, 70-80 già lavorano, gli altri dovranno entrare entro i primi di maggio. E una cosa, questa è molto importante, perché manutentori, figure formate, o anche addetti alla sicurezza stanno scegliendo Amazon rispetto a delle aziende locali. Questo è un problema. Ci sarà il problema che gli operatori di base, quelli della logistica, potrebbero venire anche da fuori, avranno bisogno di abitazioni, avranno bisogno di mezzi come spostarsi, però oggettivamente oggi questo conteggio non c'è. E voi capite che come c'è l'imprevedibilità per quelli che fanno commercio, se un utente compra nel negozio o compra online, potete pensare pure quante persone potrebbero online chiedere lavoro e aderire alle call di Amazon rispetto ad altri tipi di aziende. Quindi c'è una certa anche imprevedibilità. Un'altra cosa che diceva il sindaco Fiordelmondo, e posso testimoniarla, è che praticamente Amazon fa tantissime cose. Una di quelle che fa come attività è anche tutta l'attrezzatura ad alta digitalizzazione della logistica. L'impianto che è stato fatto a Jesi, ma in tutti i 17 hub in Italia e poi anche a livello mondiale, le attrezzature sono tutte di Amazon e Amazon li vende anche ad altri operatori. Quindi tutti quei vari nastri, 25 km di nastri, cioè, saranno lì dentro, che saranno da 2 cm e mezzo fino a 1,80 m, perché ci sono anche merci voluminose, e partono perché le merci voluminose? Perché appunto è un hub degli hub. Quindi da lì merci che arriveranno su gomma, su nave, che sono poi stoccate e si vanno dalle altre parti. E su questi nastri ci vanno anche merci voluminose, come ci può andare la scatola per le cartucce e la penna stilografica. E questi sono tutti nastri. Quindi l'impianto è molto complicato, c'è una grande esigenza di manutenzione e di controllo e gran parte dicono che praticamente oltre il 20% della forza lavoro viene utilizzato appunto per i controlli e per le manutenzioni. E anche perché è un impianto molto grande, è il terzo in Europa, e per dimensioni questo è il secondo in Europa, cioè dei tre. In Europa ci sono tre hub degli hub e questo per dimensione è il secondo. Andrà in funzione, come è stato ufficialmente dichiarato da Amazon, a settembre. Da qui a settembre ci saranno poi anche altre cose che noi come Interporto faremo anche per lo sviluppo e per i servizi, però già le abbiamo presentate, quindi noi ci teniamo molto affinché tutto lo sviluppo di Interporto passi in una fase di implementazione e di condivisione di questi processi con la comunità, perché oggettivamente non vorremmo essere in qualche maniera dei soggetti passivi e la disponibilità che io ho dato sempre al confronto, questo lo testimonia, però oggettivamente anche noi a volte, nonostante ce li abbiamo dentro, e uso questo termine, sono dei nostri condomini, perché oggettivamente Interporto è un condominio. con tutto rispetto, però anche noi abbiamo delle difficoltà a interagire con questi condomini, perché comunque hanno delle teste fuori, hanno delle procedure totalmente diverse dalle nostre e quindi anche per mentalità troviamo difficoltà. L'ultima cosa che voglio dire è che per quanto riguarda questo studio noi faremo insieme alla Regione, faremo un momento di condivisione e molto probabilmente noi già siamo anche disponibili a farlo in interporto per tutti i sindaci e per chiunque di queste comunità vorranno partecipare. Grazie.
Grazie al presidente Interporto Marche Stronati Massimo. E quindi ora do la parola al sindaco di Chiaravalle, quindi Cristina Micucci, che parla a nome del presidente della provincia.
Sì,
Quindi.
non è un ulteriore. Sì, adesso spiego, insomma, ecco, no. Non è un mio ulteriore intervento, però colgo l'occasione per ringraziare sia l'assessore Bucaro che il presidente dell'Interporto perché effettivamente non c'è stata la risposta a quanto i territori avevano chiesto e hanno anche, insomma, ecco, dimostrato la volontà di proseguire su comunque un cammino di collaborazione e soprattutto di comunicazione di tutto quello che avverrà intorno a quell'attività. Ora, ho questo, insomma, ho l'onore, diciamo, ecco, di fare un intervento per il presidente della provincia Daniele Carnevali, perché voi sapete che domenica ci saranno le elezioni provinciali, quindi non potrà intervenire. Qui c'è una parte dell'elettorato, in quanto tutti i consiglieri dei comuni della provincia saranno chiamati a votare. Io lo ringrazio anche lui per essere qui. Lui ha, insomma, la provincia ha sempre ascoltato, no, le preoccupazioni che provenivano dai territori, dai sindaci, e il presidente si è fatto portatore di questo presso proprio Amazon con una nota che lui ha inviato, che il presidente ha inviato ad aprile del 2025. Ad Amazon, in cui appunto, no, chiedeva ad Amazon una particolare attenzione sulla viabilità secondaria, che è quella che prevalentemente verrà utilizzata dai dipendenti, quindi ecco, chiedeva di trovare eventuali soluzioni in un'ottica di proficua collaborazione. E Amazon ha risposto che resta a disposizione per mantenere aperto qualsiasi canale di dialogo e di confronto, appunto, con l'obiettivo di minimizzare, scusate, le ricadute che ci saranno sui nostri territori. Quindi, ecco, ringrazio il presidente della provincia proprio per l'attenzione che sempre, comunque, devo dire, ha avuto su queste tematiche in risposta alle richieste, alle, insomma, criticità mosse dal territorio, dai sindaci della provincia. Grazie.
Grazie Sindaco Cristina Micucci, quindi il Sindaco di Iesi, come ho già detto, aveva già un impegno, quindi lo salutiamo, che doveva ritornare a Iesi per un impegno. E tra gli invitati, come ho detto all'inizio, ci sono le sigle sindacali, quindi CGIL e CISL UIL, quindi Toni Gianluca, segretario provinciale CGIL, Televi Luca, che saluto, che è arrivato, responsabile area sindacale, quindi CISL, e Montali Mirko della UIL Trasporti. Quindi se volete intervenire, quindi prego, se... quindi prego
Metto,
Toni
parlo,
Gianluca
do il
della
spazio.
CGIL.
Sì, salve, buonasera a tutti. Intanto grazie, ringrazio per l'invito. Io parto da una considerazione. Il sindaco prima diceva ascoltiamo anche le associazioni sindacali che possano dare delle informazioni in più. Rispetto a quello che anche diceva il sindaco di Iesi, le organizzazioni sindacali, per i motivi anche che venivano detto, rapporti diretti con Amazon non ne abbiamo proprio per la difficoltà di interlocuzione che veniva detta da tutti i soggetti, dalla regione stessa fino ad arrivare agli enti locali, quindi comprese le organizzazioni sindacali. Quindi le informazioni che in qualche maniera abbiamo ottenuto come organizzazioni sono più che altro informazioni dalla stampa o ecco, da incontri come questo che facciamo con le varie istituzioni. Parto dall'ultima cosa, quella che veniva detta di questa analisi che verrà fatta sulla viabilità. Permettetemi una battuta, meglio tardi che mai, nel senso che siamo un po' forse nei tempi un po' avanti, però prendo atto che anche l'assessore Bugaro ci ha informato che è partita, diciamo, anche come diceva Stronati, questa analisi sulla viabilità. Ecco, però terminerà aprile e noi, dalle informazioni che sappiamo, l'hub in qualche maniera è operativo da un punto di vista della manutenzione. Sono stati ricercati dei profili, diciamo, tecnici medio-alti, nel senso manutentori o altro, proprio per la tipologia di struttura che ovviamente prenderà avvio proprio in maniera concreta con la parte logistica a partire dal mese di settembre. Per quello che riguarda, diciamo, come organizzazioni sindacali, anche dalle esperienze che abbiamo, diciamo, rispetto agli altri hub che sono stati aperti, diciamo, negli altri territori d'Italia, alcune criticità che in qualche maniera anche il sindaco di Iesi ha messo, diciamo, qui in questa discussione riguardano principalmente il tema del lavoro. Noi sappiamo benissimo dalle esperienze degli altri territori che quel lavoro lì, comunque, anche se in qualche maniera come organizzazioni sindacali abbiamo ottenuto una maggiorazione in più rispetto a quelle che sono le tabelle contrattuali, è un lavoro che in qualche maniera è molto pesante da un punto di vista di carichi di lavoro, non tanto di peso quanto di velocità, diciamo, di attività. Quindi c'è anche un turnover, diciamo, molto alto di lavoratori e lavoratrici che ruotano, diciamo, in quell'hub lì. L'altro tema è l'utilizzo dei lavoratori somministrati, che rispetto, diciamo, a altre tipologie, diciamo, di aziende, Amazon ne fa un uso, diciamo, al di sopra di quelle che sono in qualche maniera le soglie previste dai contratti nazionali, ma lo fa perché lo può fare, nel senso non è che utilizza più somministrati rispetto a quelli, lo fa perché utilizza lavoratori svantaggiati e fra i lavoratori svantaggiati rientrano tutta una serie di tipologie, compresi i lavoratori migranti, per dirne una. E quindi da questo punto di vista l'utilizzo della somministrazione per noi è un tema che in qualche maniera come organizzazioni sindacali dovremmo affrontare. Sappiamo benissimo che Amazon all'interno dei propri siti mette a disposizione una serie di servizi, no? Compresa l'assistenza fiscale o medica e quant'altro, e quindi sappiamo che, ecco, quella, come posso dire, quell'attività che Amazon mette a disposizione in qualche maniera non la possiamo esercitare noi come organizzazioni sindacali, ma faremo ovviamente la nostra parte dal punto di vista di quelle che sono le tutele lavorative. Quindi mettere a disposizione anche dei lavoratori di una, come posso dire, una sorta di alfabetizzazione al lavoratore, nel senso conoscere quelli che sono i propri diritti, i propri doveri all'interno di posti di lavoro, conoscere quelle che sono, diciamo, esatto, i temi legati al contratto nazionale, ma anche quelli che sono i temi relativi alla sicurezza all'interno dei posti di lavoro, proprio per la movimentazione dei carichi, quindi tutti quegli aspetti che riguardano anche il documento di valutazione dei rischi, che sono ovviamente temi che in qualche maniera su cui le organizzazioni sindacali possono intervenire. Ovvio che occorre anche una rappresentanza sindacale all'interno di questi siti produttivi per poter in qualche maniera interagire, che è comunque un'interazione, come veniva detto, che comunque è complicata anche negli altri siti, diciamo, in giro per l'Italia, con, diciamo, anche situazioni un po' a macchia di leopardo. Da alcune parti si è riuscito a fare un lavoro discreto, da altre proprio c'è una completa, assenza di relazioni sindacali. Fra i temi di cui parlava il sindaco di Iesi c'è un tema che anche a me è molto caro e riguarda il discorso dell'abitare. Lui accennava che di questo tema si dovrebbe far carico un'istituzione che è l'ERAP, perché sappiamo benissimo, diciamo, che ci sono tanti alloggi, diciamo, di edilizia pubblica che possono essere messi a disposizione, però sappiamo benissimo anche che su questo ci sono delle criticità per quello che riguarda i lavori in qualche maniera di messa, come posso dire, a norma di riqualificazione di questa edilizia pubblica, che è un tema sicuramente su cui si dovrà investire, e quindi invito anche la Regione e l'ERAP in qualche maniera a fare un ragionamento che sia in prospettiva rapido, ma che guardi a quest'ottica qui, perché altrimenti rischiamo una speculazione immobiliare che andrà sicuramente a penalizzare tutto il territorio in cui orbiteranno i lavoratori e le lavoratrici che andranno a lavorare in Amazon. Quindi le criticità, diciamo, sono tante. E noi da questo punto di vista, come organizzazioni sindacali, quello che mi sento di dire è quello che noi credo che dobbiamo fare sinergia. Sinergia con tutti gli attori che in qualche maniera possono, come posso dire, determinare delle scelte per il futuro di questo territorio. Premesso che Amazon lo escludo a priori proprio per la difficoltà in qualche maniera di interlocuzione, però tutti gli altri soggetti, a partire dalle associazioni di categoria, le associazioni sindacali, le istituzioni, la regione, Interporto, chi più ne ha più ne metta, cioè cercare questa sinergia di non rubo una frase che diceva il sindaco Iesi, no, non fare degli arcipelaghi, ma cercare di fare una comunità, in qualche maniera una discussione che sia fatta da pari gradi e anche portando quelle idee, quelle discussioni che in qualche maniera possono essere utili ad affrontare i problemi che verranno fuori, perché i problemi verranno fuori, è inevitabile. L'esperienza degli altri hub in giro per l'Italia in qualche maniera l'ha dimostrato, porterà sicuramente anche ricchezza al territorio, questo è inevitabile, perché comunque avere posti di lavoro in più vuol dire una ricchezza per il territorio, diciamo stipendi, salari che si spendono nel territorio, ecco, però dobbiamo tenere insieme tutto. Da una parte la sostenibilità, la viabilità, la sostenibilità ambientale, l'altro tema che comunque in qualche maniera le polveri sottili, quindi l'analisi che va fatta secondo me a tutto tondo. E quello che ecco, possiamo dare noi come organizzazioni sindacali, credo che è la nostra esperienza per quello che riguarda i temi del lavoro, i temi della sicurezza, e poi ecco, metterci a disposizione per fare dei tavoli di discussione che possono essere utili in qualche maniera a prendere delle iniziative per far sì che l'impatto di questo colosso che avremo su questo territorio sia il più, come posso dire, non più semplice possibile, ma comunque che ci metta nelle condizioni di affrontarlo con caparbietà e magari con quelle idee che in qualche maniera possono essere utili alla collettività. Grazie.
Grazie al segretario provinciale CGIL Tony Gianluca. E quindi io volevo un attimo che non l'ho fatto, volevo ringraziare i nostri uffici comunali perché hanno proprio gestito la parte inviti, quindi l'hanno gestita proprio ultimamente, quindi hanno gestito proprio con tutti gli enti, le segreterie. Quindi hanno collaborato e hanno dialogato e quindi fatto sì che poi ci sono tutti questi. Questa autorità. E quindi do la parola ora alla CISL, quindi al responsabile area sindacale Talevi Luca. Quindi prego.
Sì, grazie, soprattutto un ringraziamento al sindaco di Chiaravalle, al Consiglio Comunale tutto per questa importante iniziativa e un grazie, mi unisco al Presidente, al personale, perché un comune va avanti se il personale non solo è motivato, ma supporta attivamente l'attività dell'amministrazione, come il Comune di Chiaravalle, come nel Comune di Chiaravalle sicuramente avviene. E un ringraziamento a tutte le istituzioni presenti, all'assessore Bugaro collegato. E i tre punti sono stati detti con chiarezza. Per non ripetermi, vado molto velocemente, ma su alcune cose perché poi sono i punti che si collegano. Perché poi il lavoratore così è non solo una persona che opera 8 ore al giorno all'interno di un'azienda, in questo caso un'azienda tra virgolette particolare come Amazon, ma è una persona che si muove, che vive il territorio, come si ricordava il sindaco di Iesi, poi se ha anche uno stipendio, ovviamente spende sul territorio. Il primo tema è quello della viabilità, lo diceva Luca prima. Beh, se Amazon serve finalmente a sbloccare una situazione di difficoltà dei due caselli, Ancona Nord e Ancona Sud, che già ora sono un problema, perché già ora ognuno di noi, la mattina o in entrata Ancona Sud o Ancona Nord, dove ognuno sceglie l'uscita che vuole, nei momenti centrali, quelli di. In cui solitamente se si va verso l'inizio dell'ora di lavoro la mattina o l'uscita la sera si accorge bene che file ci sono. Quindi chiamiamola Ancona Centro o chiamiamola come vogliamo, ben venga questo nuovo casello che servirà per Amazon, ma servirà per tutti. Quindi il tema della viabilità in una regione come le Marche, in un territorio come il nostro, è un tema che c'è da sempre. Io ero piccolo e si parlava di infrastrutture, no? Delle Marche isolate, perché pensiamo solo per andare a Roma è un viaggio praticamente ancora dopo tanti anni, no? Adesso qualche lavoro stanno facendo. Quindi ben venga, se questo può essere stato uno stimolo per interventi sulla viabilità, ben venga. Però non sono tutte rose, quindi se sulla viabilità siamo tutti d'accordo, e quindi in questo caso si lavora per garantire una maggiore mobilità sostenibile, perché poi questo è quello che in qualche modo penso sia l'obiettivo comune. Legato a questo c'è l'altro tema che veniva ricordato dell'abitare, che è un tema che esiste anche qui a prescindere da Amazon, ma che Amazon accentuerà. Perché è evidente che oggi in un contesto in cui anche senza Amazon trovare un appartamento in affitto è, diciamo così, particolarmente complicato, se non quasi impossibile, è evidente che oggi a Chiaravalle, a Jesi, a Falconara, ad Agugliano, a Polverige, a Santa Milanuova, insomma nell'hinterland dove opererà Amazon, anche chi ha intenzione di affittare aspetta di vedere, perché ovviamente è la logica del mercato e di chi può pagare di più, in qualche modo ha necessità di prendere un appartamento in affitto perché lavora, e quindi anche qui per chi abita questo territorio da sempre, oppure ci arriva ad abitare pur non andando a lavorare ad Amazon, sarà un problema trovare appartamenti in affitto. L'ERAP sicuramente, un'interlocuzione con l'ERAP può essere importante. Il governo in questi giorni sta improntando un piano casa, sicuramente anche qui. Così come sul tema dell'abitare, tavoli congiunti, sindacati e amministrazione sono molto importante, perché chiaramente questo dopo la viabilità è il secondo tema centrale, e anche qui è un tema che già c'è, una problematica che già c'è e che Amazon accentuerà ulteriormente. Il terzo tema, quello più propriamente sindacale, diceva bene Luca prima, è quello legato al personale. E non è in questo caso tanto un tema di tabellare, nel senso che gli accordi nazionali li rispetteranno, perché non è che un'azienda arriva con tutti gli occhi addosso e la prima cosa che fa è quella: no, io non apro il no, non farà quell'errore lì, non l'ha mai fatto e non lo farà. È l'organizzazione del lavoro, ricordava bene Luca, quello che noi chiamiamo lo stress del lavoro, quello che fa sì che all'interno di un'azienda come Amazon vi è un turnover continuo non legato al tema dei salari, ma al tema dello stress da lavoro, dei carichi di lavoro, dell'organizzazione del lavoro. Qui che, tra l'altro, adesso non so se capiterà Iesi, ma siccome, come sicuramente saprete, avete letto questa evoluzione, a mio avviso, in generale pericolosa dell'intelligenza artificiale, porta comunque a creare quasi una competizione tra il robot e l'uomo, e quindi quasi in alcune realtà Amazon dice: ah, ma guarda, se non tieni questi ritmi, trovo altri modelli organizzativi aiutati dalla tecnologia. Su questo Amazon è sicuramente all'avanguardia. Io dico purtroppo, ma è la mia opinione, altri potranno dire invece per fortuna. Io dico purtroppo, perché per me il valore del lavoro umano, quello fatto con due mani, due gambe e la testa, è fondamentale. E quindi anche questo sicuramente sarà un tema sindacale, perché Amazon, lo si diceva prima bene in un intervento per il signor Iesi, è chiaramente pro ambiente, pro stazione ferroviaria, pro casello autostradale, pro green, perché? Perché appunto sa che per vendere di più, questi sono temi importanti. Quindi ben venga che, anche se lo fa per motivi commerciali, possono venire cose positive. Ma una volta che questo verso l'esterno si chiudono le porte, non vogliono i sindacati dentro i padiglioni. E quindi questo sarà il compito complicato che, come CGIL e CISL, dovremmo fare. Quindi il fatto che il lavoratore trovi all'interno dei servizi come quelli fiscali, in alcune realtà anche patronali, il medico, viene fatto come per dire: non c'è bisogno che vai a parlare fuori, che te serve? Ci penso io. E poi arrivano quindi al sindacato quando proprio sono con l'acqua alla gola, perché appunto non riescono più a lavorare, non dal punto di vista economico, ma dal punto di vista appunto organizzativo e di stress del lavoro. Ecco quindi perché mi pare lo accennava il presidente dell'Interporto. L'altro tema, e chiudo veramente, che invece mi preoccupa, è che le sirene di Amazon, legate appunto al fatto comunque che ha un tabellare più alto rispetto al contratto nazionale, possono attrarre, e io mi auguro, per carità, ognuno è autonomo, indipendente, farà le sue scelte, che magari da aziende strutturate, dove magari si prende qualche euro in meno, ma comunque vi è un carico di lavoro umano, la persona possa essere giustamente attratta da qualche euro in più e col rischio poi di ritrovarsi, tra virgolette, peggio. Quindi questo a noi come sindacato, poi parlare con i lavoratori anche di altre aziende, adesso non faccio nomi, ma ci chiamano anche datori di lavoro preoccupati perché, ripeto, è legittimo, la mobilità del lavoratore è una cosa sacrosanta e sana, ci mancherebbe altro perché è frutto appunto della libera scelta di ognuno di noi, però ecco, quello che stiamo attenti a dire sempre, occhio alle sirene perché poi prima verifica bene come si lavora, che cosa ti viene chiesto, che carico di lavoro ti viene chiesto, che organizzazione del lavoro c'è all'interno. E questo è il compito che nostro come sindacato. Sicuramente lo dico al comune di Chiaravalle che gentilmente ci ospita, ma a tutte le istituzioni, alla regione collegata, alla provincia che va al voto, mi pare, domenica prossima, no? Il 15, dove sono rappresentati tutti i comuni. Permettetemi, io mi auguro, questa è la mia opinione, che siccome le province sono ancora un ente costituzionale, si possa quanto prima tornare al voto delle province, non me ne voglia il presidente uscente, candidato, facendoli votare dai cittadini. Questa è la mia opinione, perché nonostante quello che qualcuno crede, ancora le province, come i comuni e le regioni, sono all'interno della nostra Costituzione. Chiusa parentesi perché non c'entra niente con il dibattito in corso, però è evidente che CGIL e CISL, insieme alla provincia, insieme ai comuni, insieme alla regione, dovranno tenere una costante interlocuzione proprio perché le tematiche che un colosso come Amazon pone al territorio sono a 360 gradi, non riguardano solo il rapporto di lavoro, ma appunto riguardano anche tanti aspetti esterni, tra cui appunto la viabilità e l'abitare. Grazie per avermi dato la parola e buon proseguo dei lavori.
Grazie quindi al responsabile area sindacale della CISL Talevi Luca. Volevo salutare un attimo il sindaco di Montesambito che è qui presente, quindi saluto anche il sindaco di Montesambito e do la parola ora alla UIL, a Montali Mirko della UIL Trasporti.
Grazie, io faccio giusto un appunto, un ringraziamento per questo invito che ci avete fatto e partecipiamo con piacere a questo consiglio, siamo fortemente interessati a questa situazione, è un progresso, una sfida che ci vede protagonisti insieme a voi sul territorio, per noi è una novità e a quanto sembra da quello che ho sentito è una novità un po' per tutti, quindi dobbiamo affrontarla come hanno preceduto anche i colleghi tutti insieme. Dobbiamo necessariamente fare forza su tutte le nostre leve che abbiamo per poter gestire al meglio questa situazione che ha impatti sulla società, sulla cittadinanza. Io per primo vengo da Chiaravalle, capisco benissimo il discorso della viabilità. Sotto il punto di vista lavorativo, tutte le ricadute che ci può portare, le conseguenze che noi come sindacato saremo costretti ad affrontare. Conosciamo bene il mondo della logistica e tutte le difficoltà che affronta e come diciamo, le ricadute si generano sulla qualità della vita dei lavoratori. Mi fermo qui, era un ringraziamento. Grazie.
Quindi grazie a Montale Mirko della UIL Trasporti. Ora do la parola a chi si è prenotato, quindi al Comitato Copetella, quindi all'ingegner Bolognini Roberto, quindi per l'intervento che
Grazie.
aveva già prenotato precedentemente.
Sì, il Presidente mi ha detto di parlare per 3 minuti, cercherò di stare entro i 3 minuti, anche se gli interventi di prima sono stati un po' più consistenti. Sì, ormai, cioè, il nostro comitato ha uno statuto e si interessa solo di una cosa specifica, la viabilità e la vivibilità a Chiaravalle. Non si interessa di tutte le altre problematiche che ha detto il sindaco De Iesi, che ha ripetuto poi il presidente dell'Interporto, che secondo me più, specialmente il sindaco De Iesi, che adesso è partito, purtroppo non glielo posso dire direttamente. Ma più che un intervento per il comune di Iese, mi sembra che abbia fatto un intervento di Amazon, perché anche se Amazon non interloquisce con nessuno, il sindaco di Iesi e anche il presidente dell'Importo ci ha detto tante cose che faranno all'interno della struttura, e quindi probabilmente qualcuno gliel'avrà detto, e quindi loro due sono stati dei interlocutori principali. È bene anche che qualche interlocutore ci sia stato con Amazon, però quindi non è vero che non interloquisse con nessuno. Per entrare subito nel problema nostro, è vero che noi a 2 anni che ci siamo costituiti, e per 2 anni abbiamo sempre detto che era importante fare questo benedetto studio sul traffico nel nostro territorio. Finalmente, dopo 2 anni, non è stato. In questi 2 anni sostanzialmente nessuno ci ha in qualche modo ascoltati. Solo adesso il nuovo assessore che vedo e non vedo, perché io vedo molto poco, fa il cenno con la mano. Con il nuovo assessore stiamo avendo un buon rapporto e si è riusciti in qualche modo a fare questo benedetto studio io dico con 2 anni di ritardo, perché settembre è vicino e non so se il discorso della viabilità, che almeno solo i sindacati che mi hanno preceduto hanno in qualche modo accennato, ma per noi è il problema principale, perché settembre è vicino e sarà un settembre nero per il nostro territorio. Anche quello che ha detto l'assessore Bugaro, che il problema si risolverà, non so fra quanto, fra qualche anno, con l'apertura di Ancona Centro, e poi io non ho ancora capito, poi lì da Ancona Centro, come si farà ad andare ad Amazon. Noi invece da settembre avremo una viabilità tutto intorno al territorio di Chiaravalle, dentro il territorio di Chiaravalle, che probabilmente non sapremo come gestire, che voi amministratori non sapete come gestire, che la provincia non saprà come gestire. Io spero di sbagliarmi, ma assolutamente, assolutamente credo che non mi sbaglio. E allora vedremo poi come si risolverà i problemi, perché Ancona Nord è intasato, che se ne dica. L'altra via di comunicazione per andare all'Interporto, e è vero che non viene tutto il traffico da sud, ma è da est, da ovest, da nord, da tutte le parti, ma questo non è vero, perché la maggior parte del traffico avverrà dall'autostrada e verrà dalla costa verso l'Interporto e passerà tutto nel territorio di Chiaravalle. Quindi se è intasato Ancona Nord, come tutti ormai dicono, dove passeranno? In Via Verdi? Io questo non lo voglio manco pensare, perché tutti sappiamo che per Via Verdi è impossibile. E allora quale sarà la soluzione? Io non lo so. Speriamo che questo studio sul traffico ce lo dirà e poi si risolverà i problemi. Ma una volta fra 60 giorni che avremo i primi risultati, poi gli interventi sul territorio, interventi sulla viabilità, chi li farà? Chi è che finanzierà quei progetti, quelle cose che c'è da fare? Non li finanzierà certamente il comune di Iesi, che ha preso gli oneri di urbanizzazione, e arrivederci, grazie. Non li finanzierà certamente l'Interporto, che sembra che non ha manco una lira. Li dovrà per forza finanziare la Regione Marche. E vedremo poi se la Regione Marche troverà dei finanziamenti in brevissimo tempo per fare questo tipo di interventi, perché non saranno interventi fra anni, dovranno essere interventi fra mesi, perché a settembre si aprirà e poi vedremo cosa succederà. Ed è per questo, e qui non è stato accennato, perché il problema di viabilità è il problema primo e il problema principale. Noi, comitato, fra 15 giorni faremo un'assemblea all'isola, il 26, proprio fra 14 giorni, non 15 giorni, perché oggi è giovedì, per discutere questo, e inviteremo tutti i capigruppi consiglieri della Regione Marche, perché vogliamo che maggioranza e minoranza si svegliano in qualche maniera per risolvere questi problemi, perché questo è un problema unitario, è un problema di tutti i cittadini, è un problema di tutto il territorio. E anche il presidente della provincia, non so se sarà Carnevali, se
Ingegnere,
sarà o
io gli
se
ho
sarà.
dato molto di più di 3 minuti, quindi se può arrivare alla conclusione perché
Allora ho
sono arrivati.
concluso, visto che ho detto, diciamo, già la sostanza del discorso, vi invito tutti fra 15 giorni all'assemblea del comitato all'isola di qui a Chiaravalle.
Grazie, ingegner Bolognini del comitato Coppetella. Quindi passo ora la parola ai nostri consiglieri comunali, quindi il primo intervento del consigliere Bitti. Quindi prego, consigliere.
Sì, grazie Presidente, un saluto a
Scusa,
tutti i presenti, cittadini presenti.
chiedo scusa, io mi devo scollegare, quindi saluto tutti e mi scuso se devo andare via, ma ho altri impegni, quindi grazie e buon proseguimento dei lavori.
Quindi grazie ancora al assessore regionale Bogoro Giacomo, grazie del suo intervento
Buona serata.
e grazie ancora, arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci a tutti.
Purtroppo, a parte il presidente della provincia che saluto, nessuno degli intervenuti, è rimasto. Questo penso sia un peccato per questo appuntamento, penso sia un peccato per la città. Visto che ci sono tanti cittadini presenti, più, non tantissimi purtroppo, più di quelli che normalmente vengono al Consiglio Comunale, io credo che oggi sia opportuno da parte nostra anche dire, ricostruire un po' un percorso che è stato fatto all'interno del Consiglio Comunale e non solo. Noi, come primo atto al primo Consiglio Comunale dopo l'insediamento, abbiamo chiesto di aprire una riflessione istituzionale prima e poi con la città su questa tematica, consci già da allora dell'impatto che questa struttura logistica avrà su Chiaravalle. Chiaravalle che rispetto a Iesi, ovviamente, su cui non, rispetto a Iesi non avrà alcun tipo di incentivo economico né di opera compensativa per un magazzino che ha di fatto è probabilmente più vicino al centro di Chiaravalle che non al centro di Iesi. Io sono molto dispiaciuto perché, a parte gli interventi anche di istituzioni amiche che stimo a livello personale, a livello politico, io credo che noi dobbiamo tracciare una linea oggi su quello che è stato questo incontro, e la linea dice che, a parte la proposta ipotetica di un'uscita Ancona Centro a 2 anni dall'ufficialità che Amazon sarebbe stata all'interporto di Iesi, non c'è nulla. E io devo dire la sincera verità, ancora non credo che l'uscita Ancona Centro, non sono un operatore della logistica, anche se un po' di logistica la conosco, risolva granché alla situazione di Chiaravalle. E cosa ancora più grave, e mi duole dirlo, è che oggi il comune di Chiaravalle non ha presentato nulla agli attori istituzionali presenti qui. E anzi, purtroppo il sindaco è partita con una arringa difensiva contro chi da 2 anni pone delle preoccupazioni legittime, che siano cittadini, che siano consiglieri comunali. E questo è un dato di fatto che almeno a me dispiace. Noi avevamo chiesto di fare questo incontro prima delle regionali, perché uno dei pochi e probabilmente l'ultimo strumento che è rimasto ai sindaci dei territori è quello della pressione politica. E quando non si capiscono e quando non si opera in determinati contesti e in determinate tempistiche, purtroppo questo è il risultato, cioè che gli operatori che sono invitati alla fine se ne vanno, tra cui anche l'assessore che ha proprio delega all'Interporto. Sarebbe stato un momento di confronto farlo prima, importante, sarebbe in cui sarebbe stata presente sia la maggioranza che la minoranza, sia passata che futura, e in più ci sarebbe stato sicuramente il Presidente della Regione che per 2 anni ha avuto la delega a aeroporto, interporto e porto e a mio giudizio, ovviamente opinabile, è una delle deleghe che peggio ha dimostrato di saper gestire, visto che non solo il comune di Chiaravalle, ma anche tutti i comuni della Valdesina sono stati di fatto abbandonati dal governo regionale su questa tematica e non solo, anche su quella dell'aeroporto. Peraltro, il centrodestra è venuto qui a Chiaravalle in pompa magna 4 volte, 2 volte il presidente Acquaroli, una volta Castelli, una volta Valditara a inaugurare la scuola. Quindi, purtroppo, invece oggi ci abbiamo avuto un collegamento da distante per poco tempo. Il problema della viabilità di Chiaravalle c'è già oggi. C'è già oggi. E noi abbiamo avuto, mi ci metto anch'io, ci mettiamo noi consiglieri di maggioranza, abbiamo avuto 2 anni per fare delle proposte alla provincia d'Ancona, alla regione Marche, e non abbiamo prodotto nulla, purtroppo. Tutti gli atti che sono stati fatti in questo consiglio comunale sono stati proposti. Mozioni, interrogazioni, interpellanze dal gruppo Insieme per Chiaravalle, punto, punto, tutti, punto. E la nostra idea di oggi, come quella di 2 anni fa, è sempre stata molto chiara. Chiaravalle si salva se Chiaravalle viene bypassata non solo dal traffico dei camion, ma anche e soprattutto dal traffico veicolare delle macchine, che sarà quello più incisivo, perché noi ci dobbiamo ricordare una cosa, che ci saranno 1.000 lavoratori di Amazon, ma ci saranno altri 2.000 probabilmente, e lo ha confermato Stronati, lavoratori dell'indotto, che non saranno gestibili tramite il treno, che non saranno gestibili tramite la mobilità, una mobilità più ecologica. E quelli saranno assoluta e saranno la maggior parte a Monzano. Un'altra cosa rilevante che noi diciamo da un anno e che si parte, e purtroppo è un dato che molte istituzioni dicono, ma è assolutamente non vero: la Valesina non è un territorio omogeneo, perché l'impatto di Amazon e di tutto questo, sì, a livello veicolare, sarà quasi esclusivamente su Chiaravalle. E lo sappiamo già, perché succede un tamponamento stupido in Viale della Vittoria. E la città si blocca per 3 ore. Oggi. Immaginate se la superstrada si dovesse chiudere per lavori di manutenzione o per un incidente. Ok? Ecco, quindi le nostre preoccupazioni sono sempre quelle, e ad oggi purtroppo nessun tavolo istituzionale ha di fatto portato una soluzione su cui discutere. Una soluzione. Come ho già detto, secondo me personalmente, Ancona Centro non è la soluzione ai mali di questo territorio, e lo dice, peraltro, tutte queste criticità che diciamo da un anno vengono fuori da un gruppo consiliare che è stato tra i primi a vedere favorevolmente l'insediamento di Amazon. Ma quando le istituzioni locali giocano esclusivamente di rimessa, anche rispetto a un colosso come una multinazionale, e rinunciano allo strumento di pressione politica, a tutti i tavoli istituzionali, e questo è quello che si raccoglie, cioè poco o nulla, anzi direi nulla, stante anche quello che purtroppo è uscito dal dibattito di oggi, che è un'altra occasione persa per tutti, un bellissimo esercizio retorico per noi, per i consiglieri e per chi ha parlato, ma nulla di più, purtroppo. Grazie.
Grazie al consigliere Vitti, darò la parola all'assessore Alcalini. Prego, assessore.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Rispondo in particolare a quanto ha sostenuto il consigliere Vitti. In realtà qualcosa si è prodotto, noi abbiamo prodotto un documento congiunto Comune di Chiaravalle e Comune di Monte San Vito che è stato inviato a Interporto, in cui abbiamo dato dei suggerimenti per la redazione del piano del traffico. Come è stato già detto prima, il sindaco, a volte anch'io, ha sempre partecipato agli incontri con gli altri sindaci, quindi in realtà un tentativo di lavorare insieme, un tentativo di costruire una sorta di coalescenza territoriale istituzionale c'è stato. Poi dopo, logicamente, non è sempre semplice, ok? Ora, io ricordo, penso di non sbagliare, e l'ha anche detto Bitti, la soluzione che Chiaravalle dovrebbe essere bypassata. Questa cosa io la trovo un'affermazione parziale se non del tutto sbagliata. Allora, al di là della questione etica, se sì, fare una strada, la famosa strada di bordo, la bretella di bordo oppure no, il consigliere Bitti dovrebbe dirci dove trova i soldi poi per farla, perché poi le strade costano milioni di euro, espropri, ricorsi, procedure lunghe e tutto quanto. Quindi tempo fa le strade si facevano grazie alla realizzazione di case e abbiamo avuto una serie di varianti urbanistiche nel comune di Chiaravalle nel corso degli anni molto lunga, una serie molto lunga, in cui le strade di bordo venivano ipotizzate, progettate, logicamente a seguito della costruzione di case. Il plusvalore che quelle case creavano veniva destinato alla realizzazione della strada. Abbiamo la variante ex Fonderia Rocchetti. Abbiamo la variante Grancetta, no? Cioè abbiamo tutte queste varianti, case, plusvalore, strade. Quindi se non facciamo le case non abbiamo i soldi per fare le strade, ma se facciamo le case sulle strade poi quella strada diventa congestionata. Quindi Bitti la soluzione la trovo parziale e se no appunto sbagliata. Ora, io non ho una soluzione perché, appunto, è stato detto più volte e questo mi trovo molto d'accordo. Il problema non nasce con Amazon, è un problema che noi abbiamo da anni, ma veramente da decenni. È un problema del traffico e quindi lo studio del traffico si doveva prevedere a prescindere da Amazon. Amazon doveva arrivare in un territorio già pronto. Da questo punto di vista, un territorio che era stato capace di governare i propri flussi di traffico che su quel territorio appunto insistono. Ora è vero, chiudiamo il cancello quando i buoi sono usciti e effettivamente c'è questo rischio, però Amazon potrebbe diventare anche uno di quegli elementi che appunto va a mettere le fondamenta per un ragionamento appunto di coalescenza istituzionale, quindi quell'unione di intenti fra i sindaci, la provincia e la regione, e visto mai che qualcosa di buono viene fuori. Ora, e concludo, ci può essere, ci potrebbe essere un problema di traffico, è vero, però io non andrei a mischiare l'incidente che c'è stato qualche giorno fa su Viale della Vittoria col discorso che il traffico non funziona, perché non è così, nel senso un imprevisto ci sta, ok? Poi dopo l'imprevisto è durato un tot e appunto è stato risolto. Quindi, ecco, metterei l'attenzione sui problemi uno ad uno, senza mischiare troppe cose. E ecco, riconoscerei, vorrei che venisse riconosciuto comunque l'impegno che l'amministrazione comunale ha messo sin da subito, è stato riconosciuto anche da Presidente Interporto, è stato riconosciuto al Sindaco Fiordelmondo, è stato riconosciuto a tutti che l'impegno che ci ha messo il Comune di Chiaravalle insieme ad altri comuni è stato appunto da subito. Quindi ecco, chiedo che vengano riportate le informazioni come effettivamente sono. Grazie.
Grazie Assessore Alcalini. Prego, Consigliere Chiucchiù.
Sì, grazie Presidente. Io volevo un attimo soltanto chiarire una questione che aveva portato il Consigliere Bitti sul fatto che sembrerebbe che la preoccupazione del traffico a Chiaravalle sia soltanto del gruppo di minoranza e che la maggioranza non si è mai preoccupata di questa cosa. Ci abbiamo tutti la chiarezza che il traffico è un problema e forse, come diceva l'assessore, non è Amazon che sposta, cioè lo sposterà, ma non, il problema c'è comunque. Però non è vero che non è stato fatto nulla, proprio nel consiglio precedente, e vorrei tornare a questo perché, come diceva l'assessore, a cosa fa riferimento? Alla famosa strada di bordo? E qui faccio un'affermazione molto personale, che non è del gruppo di maggioranza, ma del consigliere Chiocchiù. Io sarò sempre contrario ad una nuova strada di bordo. L'ho già detto in questo consiglio e lo ridirò fino alla fine, fino a che rimarrò qui. Perché secondo me, primo, per quando risolverà il problema, saranno passati tanti di quegli anni che il problema alla fine non ci sarà nemmeno. Due, non abbiamo i soldi. Tre, continueremo ancora a impermeabilizzare il territorio? Vogliamo continuare su questa strada? Non mi sembra che sia la cosa migliore che possiamo fare. Abbiamo però un casello che è Ancona Nord, che è congestionato, dove proprio il Consiglio scorso è stata fatta una mozione, è stata portata una mozione di richiesta alla provincia, all'ANAS, alla regione di programmare un miglioramento della viabilità in corrispondenza del casello di Ancona Nord. Una mozione chiaramente del gruppo di maggioranza. Quindi non è che a noi non interessa il problema. Per andare all'interporto c'è già una strada, perché l'interporto è sulla direttrice della superstrada, che è congestionato il casello di Ancona Nord, lo sappiamo tutti, ma che vanno fatti lì degli interventi eventualmente, questo credo che sia. E non nuove strade, ancora strade. Io non sono assolutamente d'accordo con le altre strade. Grazie, Presidente.
Grazie consigliere Chiucchiù. Ci sono altri interventi, prego consigliera Camarucci.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Due incisi molto, molto veloci. Assessore Alcalini, no, noi non possiamo né avallare né applaudire al comportamento che ha tenuto la giunta per la gestione Amazon. Mi dispiace, non ce la facciamo, non ci riusciamo. Era stata la nostra prima mozione, ordine del giorno appena insediati, quella di un tavolo istituzionale, di un confronto sulle problematiche relative alla viabilità che Amazon avrebbe potuto creare. Ci siamo sentiti dire in ogni occasione e anche con toni molto accesi che no, il traffico non sarebbe stato un problema. Dopo 3 anni ci siamo accorti che il traffico è un problema o forse sarà un problema. Abbiamo chiesto più volte al sindaco e soltanto in un incontro pubblico ci ha spiegato quali passi aveva fatto, a quali tavoli aveva partecipato, ma sicuramente un'iniziativa presa dal nostro sindaco per accelerare i tempi, per chiarire, per chiarificare, per parlare, iniziative non ce ne sono state. Quindi dispiace, ma noi non possiamo dare atto di tutta questa buona volontà o questi successi che la giunta ha portato a casa. Per quello che riguarda la strada di bordo, nessuno ha parlato di strada di bordo. Se lei, assessore, ha sentito parlare di strada di bordo, io no. Ricorderei soltanto molto sommessamente che sono solo 13 anni che questa maggioranza sta al governo e in 13 anni magari questa maggioranza avrebbe potuto fare uno studio sulla viabilità. Tutto qui.
Grazie consigliere Camerucci, assessore per una precisazione, assessore Alcalini.
Grazie, oh, scusate, cioè, dopo, non voglio esagerare con gli interventi, assolutamente, ma il consigliere Vite ha parlato di bypassare o salta, non lo so, cioè una strada, cioè bypassa in che senso? Questo è il primo. Sul discorso dello studio, ha detto bypassare, mi sembra l'unica soluzione, bypassare il comune. La seconda precisazione che hai fatto, noi abbiamo partito, questa cosa l'ho detto in consiglio comunale talmente tante volte che ha perso quasi il significato. Abbiamo partecipato a un bando regionale per il PUMS, chiedendo un finanziamento di 80.000 euro per la redazione di quel PUMS. La regione ce ne ha dati CSNO a 30.000, ce ne aveva finanziati 30.000. Quindi diciamo, quella partita lì in qualche modo è stata abbandonata perché appunto gli altri 50.000 euro di spesa corrente, quindi non spese investimenti, l'avrebbe dovuto mettere il comune. Quindi in realtà un tentativo c'è stato, poi dopo certo bisogna comunque preventivare dei soldi, stiamo parlando di una pianificazione che costa 80-85 mila euro di spesa corrente, ripeto, e quindi non è sempre semplice, diciamo così, però il tentativo c'è. Poi sulla bretella mi sembra che era questo l'intervento, quindi o salti la città o fai una strada di bordo. E tornando al discorso delle varianti che ho fatto prima,
Tante strade di bordo sono ancora previste, stanno lì sospese così che poi non vedranno mai la luce perché appunto il mercato immobiliare è sceso e quindi le strade non si possono più finanziare come col procedimento che ho descritto prima.
Grazie Assessore Alcalini. Prego, consigliere Mosconi.
Grazie Presidente. Allora, in effetti questo Consiglio Comunale non mi sembra che abbia portato chissà quali informazioni. Sappiamo che un piano del traffico è in fase di elaborazione, quindi non abbiamo risultati né su quello che è lo stato attuale, se non dall'esperienza di tutti i giorni, né su quello che potrebbe essere una volta che l'attività dello stabilimento Amazon di Iesi sarà in pieno regime. Sappiamo che c'è la prospettiva di un nuovo casello autostradale che in effetti aiuterebbe quello di Ancona Nord perché tutto il traffico del porto che arriva qua alla Grancetta insomma, arriverebbe in autostrada prima e quindi libererebbe dal carico di traffico il casello della Grancetta. Ma sappiamo che i tempi, anche perché basta andare a vedere di fianco lo sale torrette, c'è uno scavo fermo da non so quanto tempo. Quindi credo che non so quanti di noi lo vedranno in funzione. Un'eventuale strada di bordo, come si è parlato, non ho capito se un bypass è, anche questo credo che avrebbe dei tempi lunghissimi. Non sappiamo, perché è difficile da capire, chi saranno i lavoratori di Amazon. Saranno in gran parte locali, saranno in gran parte lavoratori di altre aziende che si trasferiscono, quindi sarebbero sempre gli stessi che girano nella zona, ce ne saranno di nuovi. Il sindaco di Iesi ha espresso un suo auspicio che siano persone nuove, quindi addirittura ribalta la questione, che sono persone che vengono da fuori e che quindi ringiovaniscono le nostre città, che come sappiamo dai dati Istat evidenti stanno invecchiando rapidamente. Quindi il quadro che emerge da questo Consiglio Comunale mi sembra confuso, esattamente come lo era un paio d'ore fa. Quindi sappiamo veramente poche di cose in più. Mi sembra da una parte che si perda un po' di vista quella che è l'opportunità che il stabilimento Amazon rappresenti per il territorio. Il sindaco di Iesi un po' l'ha ricordato. Noi viviamo in un territorio, e qui parlo a livello provinciale ma anche regionale, che da 25 anni ha visto soltanto chiudere le aziende. E se voi guardate la classifica delle 50 principali aziende regionali del 2020, quelle della Fondazione Merloni, e le guardate oggi, sono due mondi diversi e abbiamo perso tanto di quello che c'era nel territorio, tanto che possiamo dire senza tanti scrupoli che la nostra è una regione in fase di declino, declino demografico, economico. Quindi quando c'è un'iniziativa come questa dovremmo soltanto esserne felici. Ovvio che ci sono queste esternalità negative che derivano dall'apertura di uno stabilimento di questo tipo, però oggi come l'unica cosa che mi sembra che sia emersa in questo dibattito è che non c'è nessuna certezza di quello che sta accadendo. È difficile capire esattamente quale sarà l'impatto sociale di traffico, forse neanche ambientale non c'è neanche. Quindi credo che lo studio potrebbe darci qualche indicazione, l'esperienza di quello che accade nei primi mesi pure, e poi le istituzioni, io capisco, insomma, l'opposizione fa il suo ruolo. La maggioranza ha fatto il suo, voi ci avete chiesto continuamente di partecipare ai tavoli perché mancava un ruolo di Chiaravalle, un ruolo minimo in questa vicenda. Tra l'altro l'interlocutore principale neanche si presenta ai tavoli. La giunta dice abbiamo fatto un sacco di incontri che hanno prodotto poco, poco perché alla fine chi decide sono due soggetti, l'uno che non vuole partecipare, l'altro che praticamente ha scelto di massimizzare l'aspetto positivo, cioè un grande investimento e di mettere un po' sotto il tappeto quelle che potrebbero essere le conseguenze negative. Quindi credo che quello che emerga da questo dibattito di oggi è che insomma facciamo fatica a capire cosa accadrà. Quindi io personalmente l'idea di nuove strade nel territorio di Chiaravalle la considero come un'ipotesi estremamente negativa. Cioè finché sarò in Consiglio Comunale voterò contro ipotesi di questo tipo perché sappiamo come vanno queste cose. Cioè il nostro territorio è talmente piccolo, talmente pieno già di abitazioni, di strade, che costruire un'altra significherebbe dare il colpo di grazia. Quindi personalmente ritengo che sia
estremamente negativa quella prospettiva. Quello che possiamo fare in questo momento, mi sembra, usando un po' di buonsenso, è andare a capire cosa accadrà nei prossimi mesi, un po' alla volta, un po' alla volta. Decisioni brusche oggi, in assenza di dati che abbiano un minimo di certezza, mi sembra un po' come tirare a indovinare. Per cui, da questo consiglio, l'unica cosa positiva che secondo me porta è che nessuno ne sa nulla con certezza, e che quindi ogni intervento dovrà essere valutato attentamente dal Comune di Chiaravalle insieme ai comuni limitrofi, e spero la Regione che faccia quello che è il ruolo di coordinamento territoriale, perché i soldi per intervenire, i finanziamenti per intervenire sul territorio, soltanto la Regione li può tirare fuori. Quindi, e anche il coordinamento dagli enti può essere fatto dalla Regione. Quindi credo che questo sia l'unico aspetto positivo di questa discussione di oggi.
Grazie consigliere Mosconi, quindi grazie all'intervento. E altri consiglieri, quindi prego il capogruppo Mirko Di Rosa.
Grazie Presidente. Sì, vorrei anche io, insomma, affiancarmi ai consiglieri Chiucchiù e Mosconi, perché penso che stanno, insomma, con le loro dichiarazioni hanno sintetizzato quello che penso tutto il gruppo. Lo dico stavolta da capogruppo, chi non è d'accordo mi smentisca. Cioè, l'idea di procedere alla costruzione di una nuova strada con l'impermeabilizzazione del terreno, con quello che riguarda i costi, con quello che c'ha, che prevede come impatto ambientale, con i tempi che prevede, e con il rischio che poi alla fine forse decongestionerà il traffico, ma comunque sia non risolverà nulla dal punto di vista di inquinamento atmosferico, perché spostare di 100 metri una strada e dividere il traffico in due arterie invece che in una, alla fine in mezzo c'è sempre Chiaravalle e l'aria è sempre quella. Quindi su questo purtroppo penso che non sia una soluzione a tutti i problemi. Chiaramente il potenziare la rotatoria che è antistante l'uscita di Ancona Nord, magari con degli ulteriori bracci o cosa del genere per decongestionare il traffico, è sicuramente una buona idea. È quella che abbiamo proposto, che abbiamo provato a proporre. Poi è chiaro, nessuno può prevedere con certezza il dato finché non l'abbiamo prodotto, noi, non io chiaramente, ma lo studio del traffico, perché altrimenti si rischia di dare molta enfasi a questi interventi in cui o si vede tutto nero oppure si dice ma no, non è niente, saranno solo cose bellissime. Dopo questo dipende dall'esercizio retorico, ma io tendo a essere abbastanza scettico quando si valutano i dati, perché potremmo mettere sul piatto anche il fatto che le aziende di Fabriano sono in gran parte chiuse, quindi tutto il traffico che prima dal casello di Ancona Nord andava verso Fabriano è sicuramente ridotto. Che cosa comporta questo? Non lo so, non lo so. Quello che è facile dire è che secondo me questo consiglio è stato uno sforzo abbastanza complesso da organizzare. È facile chiedere un consiglio comunale aperto e poi non è facile da organizzarsi. Noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio, siamo stati molto orgogliosi del fatto che, al netto della presenza di Amazon, che pensavamo non fosse, non sarebbe, non avrebbe partecipato come non ha fatto in altre occasioni, abbiamo avuto l'opportunità di avere nel nostro consiglio comunale le parti sociali, i presidenti, il presidente dell'Interporto, della provincia di Ancona, l'assessore regionale e il sindaco di Iesi, che hanno potuto dare dei punti di vista in più. Ah, la cittadinanza, che purtroppo speravo fosse presente ancora di più, visto che si dice che questo è un argomento molto sentito. Quindi è chiaro che da questo punto di vista, e ribadisco il concetto espresso dal consigliere Mosconi, purtroppo avremmo voluto di più. Eravamo consapevoli che farlo prima delle elezioni regionali sarebbe stato solamente uno spot elettorale dove tutti potevano promettere alla qualunque solamente per accattivare un po' il pubblico, no? Adesso volevamo fare in modo che invece chi ha le chiavi della macchina fosse in grado di darci delle risposte più concrete. E invece devo dire con rammarico, sono d'accordo col consigliere Bitti, che alla fine le risposte che abbiamo avuto sono state un po' misere, però Insomma, la dimostrazione è che nonostante quelle attività istituzionali che sta facendo il sindaco e la giunta di Chiaravalle, questo gruppo consiliare ha fatto il suo cercando di portare in questa stanza gli attori istituzionali più importanti per poter avere delle risposte concrete. Ecco, speriamo che almeno sia stato seminato quel minimo germoglio che ci possa permettere di avere ulteriori informazioni più avanti e che i dati che proverranno dallo studio del traffico siano un punto di partenza per soluzioni a tempi piuttosto brevi. Perché poi comunque adesso non possiamo prevedere come andranno le cose a sensazioni e sinceramente non me la sento né di dire che sarà tutto rosa, ma non me la sento nemmeno di dire che sarà tutto nero, perché senza numeri non si può dire nient'altro. Grazie.
Grazie al consigliere Mirko Di Rosa, quindi do ora la parola al consigliere Roberto Sabatini. Prego,
Sì, grazie
Sabatini.
Presidente. Brevemente, non mi ha mai appassionato molto la dietrologia, nel senso adesso entrare nel discorso di chi l'ha proposto, di chi non l'ha proposto, di chi doveva muoversi. Io con un approccio, insomma, diciamo un po' più pragmatico, guarderei al futuro, guarderei in avanti, senza perdersi, insomma, in sterili discussioni su chi doveva e chi poteva e non ha fatto. Secondo me l'intervento oggi più pragmatico, utilizzo ancora questo termine, l'ha fatto l'ingegner Bolognini, al di là del consigliere Bitte, del consigliere Camerucci, con cui insomma c'è una visione comune su questi temi, ma credo che tutti dovremmo ricordare, usciti da qui, le parole, anzi le domande poste a cui non c'è, le domande fatte a cui non c'è risposta dall'ingegner Bolognini, perché se Dio non voglia questo studio, come pensiamo probabilmente, poi insomma il flusso del traffico più o meno lo immaginiamo, si parlava di questi famigerati 18 camion al minuto e quant'altro, se ad aprile uscisse fuori da questo studio sulla viabilità che effettivamente per Chiaravalle si pone un problema serio, chi lo risolve? Il Comune di Jesi abbiamo detto che non risolve, Interporto non lo risolve, lo dovrebbe risolvere forse la Regione Marche, ma la Regione Marche riuscirà ad avere in tempi brevi i fondi per risolvere questa situazione. Quindi questo secondo me è il problema che dovremmo tutti tenere a mente. Poi sulle soluzioni abbiamo capito che la strada di bordo, insomma, non si farà, c'è una chiusura totale, va bene, per carità, è un punto di vista più che rispettabile, ma se questa non è la soluzione, quali altre sono le soluzioni? Perché rischiamo che il problema ci travolga. Oltre a dire quello che non si può fare, e l'abbiamo capito, ma un minimo, un piano B, una soluzione alternativa. Questo è quello che personalmente da cittadino di Chiaravalle, da persona che lavora a Chiaravalle, vive a Chiaravalle e che ha insomma con Chiaravalle un rapporto che più stretto non si può. Cioè, se, lo ripeto, da questo studio emergesse un problema serio, come lo si affronta? Forse siamo arrivati, senza forse, siamo arrivati un po' lunghi sul problema, perché se magari queste riunioni le avessimo fatte prima, forse si poteva concordare qualcosa, ma questo non è stato fatto. Per il futuro c'è un grandissimo punto di domanda che, insomma, speriamo che vada tutto bene, ma i rischi ci sono e vedremo come affrontarli. Grazie.
Grazie consigliere Sabatini, prego assessore Alcalini.
Una precisazione, al di là del casello di Ancona Centro, che non penso possa risolvere una parte del problema, è passato un po' in secondo piano una cosa molto interessante che ha detto il sindaco di Jesi, secondo me, che questa la metropolitana in superficie. Lui ha fatto un discorso di treno su cui io credo molto, e secondo me quella potrebbe essere una soluzione di un'altra parte del problema, nel senso che l'intermodalità si fa anche in questo modo, delle stazioni piccoline dove la gente va magari con mezzi propri, una sorta di punti di raccolta, riprendi il treno e poi vai verso il luogo di lavoro. Quindi questa cosa che ha detto il sindaco del comune di Jesi, è passata un po' in secondo piano, ma secondo me può essere una di quelle visioni a lungo a lungo orizzonte, a lungo raggio, che potrebbero funzionare insieme anche al casello di Ancona Centro e così. Quindi l'interlocuzione con RFI per fare una stazione di interporto che sia anche stazione passeggeri e costruire delle piccole stazioni lungo le ferrovie che già abbiamo e quindi avere un'interlocuzione anche sugli orari dei treni, su queste navette che dovrebbero fungere da metropolitana di superficie, secondo me questa è una delle strade da percorrere. Quindi in realtà qualcosa sul piatto c'è. E è vero che effettivamente non abbiamo ancora dati in mano e che quindi possiamo fare solo ipotesi, ma il discorso del piano del traffico che abbiamo sollevato all'incontro con Acquaroli in aprile e su cui la giunta regionale ci è venuta anche dietro, serve proprio a questo: studio del traffico, dati, vediamo dove agire. La documentazione che è arrivata da Interporto al protocollo, cioè dove Interporto ha comunicato al comune di Chiaravalle e ad altri comuni dove hanno messo le prime telecamere per vedere i flussi di traffico, in realtà mi ha un po' deluso, perché mi sarei aspettato, come abbiamo scritto come Comune Chiaravalle nel documento congiunto con Monte San Vito che abbiamo inviato Interporto, un'analisi su un'area più vasta. Noi avevamo ipotizzato di lavorare almeno su tre sistemi locali del lavoro. Sistemi locali del lavoro è quella partizione del territorio che ha fatto l'Istat negli anni 80, che secondo me funziona molto bene, perché all'interno di un dato territorio, che non è quello comunale, ma è quello di un insieme di comuni, analizza gli spostamenti quotidiani delle persone. Noi avevamo suggerito di lavorare su questi tre sistemi locali del lavoro, Senigallia, Ancona e Iesi, dove dentro ci sono più di 50 comuni e stiamo parlando più di 300.000 persone residenti oggi. Un'analisi fatta bene, secondo noi, sarebbe stato di quella scala, non lavorare su cinque rotatorie e due caselle autostradali. Quella scala lì, le rotatorie, i svincoli della superstrada, i svincoli autostradali, il sistema, il TPL su ruota e le ferrovie. Tutto questo sistema, tutto questo lavoro potrebbe portare a raccogliere dei dati utili poi per costruire delle soluzioni e quindi delle politiche pubbliche interessanti anche per il futuro. E la metropolitana in superficie è una, secondo me, ripeto, una di queste politiche pubbliche. Quindi in realtà sul piatto qualcosa c'è, non è vero che non c'è nulla e che non abbiamo i dati. E su questo sono d'accordo col consigliere Bitti, col consigliere Mosconi, con tutti quanti che hanno detto che effettivamente stiamo arrivando tardi. Questo è vero.
Grazie Assessore Alcalini. Se non ci sono altri interventi, quindi andrei alla votazione dell'ordine del giorno congiunto dei tre gruppi consiliari. Quindi ordine del giorno Consiglio Comunale aperto sul polo logistico Amazon presso l'Interporto Marche di Iesi, aggiornamenti e ricadute sul territorio di Chiaravalle. Per alzata di mano favorevoli. All'unanimità il Consiglio approva. Quindi era l'unico punto all'ordine del giorno e ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, quindi cittadini e gli invitati, quindi che è rimasto qua adesso il Presidente della Provincia Daniele Carnevali, i sindacati. Quindi Toni Gianluca CGIL, Talevi Luca della CISL e della UIL Montali Mirco. Quindi grazie ancora a tutti e dichiaro chiusa la seduta del Consiglio Comunale aperto.